è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci son volpi di quelli stufanti di là, mille topi tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Con tanti galli che cantano, troppe galline rispondono, e se i piccioni spariscono, tutte le papere piangono.
E va bene, va bene, va bene. Sei in forma, ti sento in forma.
So che ti... No, in forma non, sono un po' depresso.
E
depresso.
Da come canti la canzone all'inizio che riesco, riesco subito a percepire se sei in forma.
No, e quando ti sento,
no.
E quando sento la sigletta della zanzara che ritorno vivo, perché sennò sono in depressione.
Che è successo? Che depressione hai?
Beh, no, sono in depressione. Poi leggo il giornale del signor Feltri, dal signor Sallusti.
And Feltri, che è successo? Che ha scritto il giornale? Chiudete, chiudiamo i centri sociali. Qual è il titolo di oggi?
Dà indicazioni a noi. Non solo che il signor Sallusti fosse anche un questore, il questore Sallusti.
Perché? Cosa c'è di strano? Chiudere i centri sociali violenti.
Ma chi si occupa anche di ordine pubblico? Cioè, perché non c'è il carro armati per le strade? Ma cosa? Cioè, dà indicazioni a chi è un questore, il mio amico Sallusti, che è bravissimo giornalista, fa un giornale divertentissimo. Ma voglio dire, è un questore, cos'è?
La proposta di oggi, è quella del dottor Di Pietro, signor Di Pietro, condivisa anche da Maroni in realtà. Ci vogliono leggi speciali, cioè bisogna cambiare le leggi che ci sono adesso e farle diventare un po' come era negli anni 70, insomma, una legge reale bis, eccetera, eccetera. Forse resti più facili, fermi più semplici, non si può girare con i cappucci, non lo so, insomma, vedremo quali saranno le proposte che Maroni presenterà in Parlamento. Io sono sempre scettico, non perché non ci voglia durezza, sono sempre scettico quando si propone una legge nuova rispetto alle leggi che ci sono già. Comunque sentiamo Di Pietro, che in questo caso è praticamente simile a quello che dice, almeno a parole, almeno nella cornice generale, il ministro Maroni.
A situazione eccezionale, ci vuole una legge eccezionale, e allora io l'ho chiamato Reali 2 per dire semplicemente che domani, se quelli che sono stati arrestati vengono messi fuori, non ve la prendete con i magistrati non hanno altri strumenti.
Beh, insomma, poi c'è qualcuno che dice che in realtà gli strumenti ce li avrebbero. E dove andiamo? Andiamo a sentire cosa esce fuori da Radio Padania con polemiche, perché a un certo punto interviene una signora l'altro giorno, anzi ieri, e dice: ma che ce ne... non me ne importa niente se ci scappa il morto. Senti.
Qua si ha paura, se noi vogliamo stare bene col Dio, col diavolo, non si aggiusterà mai niente, sta gente va stroncata, ma si ha paura che scappa il morto. Ma io non lo capisco questo, non capisco, è uno stato debole, non c'è niente da fare, si lascia fare tutto. Perché come facevano altri stati forti, la Thatcher compresa, si reprime, non si può pensare una cosa del genere, non ce ne frega niente se scappa il morto o meno, tanto scappa lo, se muore il povero poliziotto, va bene, perché tanto il poliziotto, ma che se ne frega, no? Spariamoli, perché tanto vive lì e lavora di quello.
No, no, ha ragione signora, grazie.
Poi polemiche addirittura con richieste a Maroni di scusarsi a nome di Radio Padania, non si capisce per quale motivo. C'è un dibattito normale tra un'ascoltatrice e un conduttore.
Beh, è normale, è una follia.
Ma perché? Qual è il problema? La signora è intervenuta dicendo: chi se ne frega se con l'intervento della polizia ci può scappare il morto. È normale, in un conflitto ci può scappare il morto, mi sembra una cosa normale.
Ma mi sembra una follia. E il mio amico,
cioè, per evitare,
dice: va bene, grazie. Ma
non è
grazie.
Salvini, è un conduttore di Radio Padania.
Beh, lo salutiamo, come, cioè, dice, va bene, grazie. Lei ha detto una stronzata, signora, ma lei è matta.
Non ho capito, cioè, tu dici, allora, per evitare che ci scappi il morto, la polizia non può fare nulla, questa è la tua tesi.
Ma la polizia può fare tutto, evidentemente.
E allora, se la signora voleva dire che...
Ma può una signora, evidentemente,
dire chi se ne frega se ci scappa il morto, in una situazione di conflitto? conflitto è in una situazione di conflitto può scapparci il morto, è normale che sia così.
Non ha detto così.
Ma se uno va in strada armato è normale che ci possa scappare il morto, ma mi pare assolutamente una cosa scontata.
Mi sembra una follia che questa qui te le
non è che per evitare a tutti i costi per evitare a tutti i costi che ci scappa il morto viene lasciata Roma libera al saccheggio di quattro criminali.
Ma chi ha detto questo?
No, perché questo è il risultato purtroppo delle direttive date alla polizia.
Ma che bravo Maroni, brave le forze dell'ordine che hanno giustizia.
Ma non è colpa di Maroni, è che ormai si ha paura di tutto, capito? Si ha paura di creare lo scontro con questi quattro cialtroni. Comunque c'è qualcuno,
la gestita, l'hanno gestita.
C'è qualcuno che dice i Black Bloc sono agenti pagati da Berlusconi, lui di soldi ne ha tanti, lo dice Valentino Parlato. Valentino Parlato.
Qui siamo d'accordo, ma qui vabbè, Parlato. Vabbè, d'accordo, dice chi l'ha detto?
E poi
Parlato.
Ci sono, c'è il caso delle nuove intercettazioni di Berlusconi, che parla,
gravi.
Non sono gravi per nulla, parla
gravissime
con la
anche.
Parla
comunque,
con la Vito.
Se ti piace così, che parli così, va bene.
Parla con la Vitola, io la faccio ascoltare perché si fa un caso su un Berlusconi eversivo quando parla col signor La Vitola di fare la rivoluzione, di assediare Repubblica, sono delle cose che per telefono si possono dire, insomma. Comunque sentiamo anche questa, avanti.
Tu capisci che siamo a una situazione per cui o io lascio, cosa che può essere anche possibile e che dato che non sto bene sto pensando anche di fare, oppure facciamo la rivoluzione, ma la rivoluzione vera. Portiamo in piazza milioni di persone, facciamo fuori il Palazzo di Giustizia di Milano, assediamo Repubblica e cose di questo genere. Non c'è un'alternativa. Come ragazzo
mio. E dimmi dov'è lo scandalo di questa telefonata? Soprattutto no, poi possiamo discutere fino a domani mattina sul perché, la pubblicazione, le cose, quest'altro scandalo ancora. Tutto legale, per carità, non dico che sia legittimo. Ma sull'importanza di una cosa di questo tipo, ma sono frasi dette al telefono in cui io e te quante volte diciamo dobbiamo fare la rivoluzione, facciamo questo, facciamo quest'altro, oppure sono cose assurde.
Cioè, non è che è tutto sempre tutto uguale, non è che uno fa una pernacchia al telefono ed è uguale. Presidente del Consiglio che parla con un signore che è peraltro ora latitante dal
però ti posso
profilo.
Presentare un ospite, poi abbiamo modo di litigare tutta la serata.
Sì, tutta la serata. A disposizione direttorissimo, siamo qui a Milano barricati
800 24 00 24. Katia Polidori, buonasera.
Buonasera a lei.
Come sta?
Bene, bene, lei come sta?
Non c'è male, me la cavo, combattiamo io e Parenzo. Allora, si è detto che quattro persone dopo il voto di fiducia di venerdì scorso siano state, tra virgolette, premiate. Così,
io toglierei le virgolette, diciamo.
Tutte le virgolette, io dico che alcuni sono stati, scusa, c'è stato un avanzamento da parte di alcune persone. Per esempio, la signora Polidori, adesso vice ministro dello sviluppo economico, è stata sottosegretario. Sono quattro persone che sono appunto Katia Polidori, economista, eccetera, eccetera, Giuseppe Galati, che è neo sottosegretario all'istruzione, Aurelio Misiti, che è sottosegretario ai trasporti, credo se non sbaglio.
Evviva!
Ed è stato nominato viceministro, Guido Viceconte, neo sottosegretario all'interno. Lei l'ha visto come un premio per aver votato la fiducia, la signora Polidori?
Guardi, io la fiducia l'avrei comunque votata, perché comunque sono tre anni che dico che io sono stata eletta in una lista con scritto Berlusconi presidente, non avrei mai votato la sfiducia al governo e questo è stato. Io l'ho vista come un atto di adeguamento, lo stesso Urso da sottosegretario poco dopo è diventato viceministro, perché voi vi ricorderete bene che questo è sempre stato un ministero a tutti gli effetti.
Però scusi, non è un caso
un atto di adeguamento,
non è un caso lei è stato nominato sottosegretario dopo il 14 dicembre e adesso viceministro dopo il 14
ottobre. Io sono stata nominata sottosegretario esattamente il 6 di maggio e il viceministro obiettivamente se ne parlava già da luglio, perché quel ministero, se lei legge i comunicati, già il 9 di settembre gli imprenditori chiesero in un incontro con il presidente di ridare dignità all'ex ministero del commercio con l'estero,
che ha un ministro però
Scusi?
Che ha un ministro, insomma, cioè ha un ministro che è credo Romani,
sì,
no?
Assolutamente, sì. Però siccome è sempre stato un ministero e il grado tra virgolette più basso è sempre stato un viceministero, peraltro c'è una ragione anche formale e rispondo all'atto di adeguamento diciamo tecnico. Berlusconi l'aveva dichiarato, quando i sottosegretari che vanno all'estero, soprattutto nel caso del commercio con l'estero, siedono al Consiglio dei Ministri del commercio con l'estero, quel nome che è segretario d'État, questo si chiama a Bruxelles, spesso viene scambiato in realtà con un alto funzionario dello Stato e non siede alla tavola con i ministri del commercio con l'estero degli altri.
Cioè lei dice che è necessario per l'Italia avere un viceministro e non un sottosegretario allo sviluppo economico.
Potremmo devono farlo no, subito.
No.
Del commercio con delega al commercio all'estero.
Del commercio con l'estero, le dirò di più, che secondo me questo atto che tu...
Scusi, che è cambiato per lei? Scusi,
non è legato alla... nulla.
Che è cambiato
nulla.
Per lei?
Nulla. Allora... sempre l'ufficio in Viale Boston, che è l'ex ministero del commercio con l'estero, assolutamente nulla.
Si prendono soldi in più?
Come prima.
Si prendono soldi in più?
No, io non credo, non le vorrei dare una definizione, ma credo proprio di no. Assolutamente nulla, se non il fatto appunto di potermi rapportare, di avere una delega più ampia e di potermi rapportare direttamente con i colleghi del commercio con l'estero.
Che dicevi, Parenzo?
No, dicevo, ma allora se tutta questa cosa semplicemente burocratica,
sì,
aboliamo la figura di sottosegretario, facciamo solo viceministri, cioè,
sì,
mi pare
effettivamente la proposta del premier c'era stata, credo l'abbia detto anche pubblicamente, anche in una conferenza stampa dove era
anche per lei andrebbero aboliti tutti i sottosegretari, è una notizia buona,
dovrebbero essere tutti viceministri, perché obiettivamente all'estero non esiste questa figura, per cui saremo quantomeno tutti quelli che si occupano, che vanno
però adesso
all'estero.
Controlliamo meglio, se non credo che sia l'obiettivo dell'onorevole Polidori, perché immagino che nella sua vita abbia altre entrate, ma non so se ci sia anche un adeguamento a livello di stipendio. Senta,
questo sinceramente non ho avuto nemmeno modo di
perché altrimenti non ci sarebbe anche, vuol dire, la volontà, per esempio Misiti, il signor Misiti, che aveva detto qualche giorno fa Berlusconi è bollito e poi ha votato la fiducia, ma lasciamo perdere perché non è qui.
In un
intervista quella sera ha detto Berlusconi ma è finito e bollito, poi ha votato la fiducia, è stato promosso, insomma è stato nominato vice ministro. Signor Misiti,
guardi, io sono convinta che sia io che l'onorevole Misiti, cioè avremmo comunque votato la fiducia, per cui inutile legare questa
momento
del voto. Peraltro l'onorevole Misiti come me si trova in un ministero, devo dire, con un ruolo chiave, perché quello delle infrastrutture in questo momento è importante, e guardi caso il commercio con l'estero rappresenta il 25% del prodotto.
Però scusi, signor Polidori, no, è anche vero che Misiti ha dichiarato che lui al ministero non ci andava perché Berlusconi gli aveva promesso il ruolo di viceministro e non di sottosegretario.
Guardi,
cioè questo ha detto. Non c'è andato fino adesso, non c'è mai andato al ministero, nominato sottosegretario a maggio, non so quando è, non c'è mai andato, almeno così risulta dai giornali, così lui stesso
ha
detto.
Credo che lei possa chiedere di me, che invece sono sempre stata presente
no,
dal 7
ma quello,
maggio.
Quello infatti non è...
Sì,
non
no,
è...
ci sono anche in questo momento.
Anzi, si è presa pure non so che cosa recentemente in un viaggio, una sorta di...
Non solo io, ahimè, tutta la squadra che era con noi.
Cosa ha preso?
Si è preso, come si può dire, senza...
Maldasia,
per essere carino, una cosa allo stomaco,
una cosa mostruosa.
Parenzo, una cosa allo stomaco, uno va sempre in bagno, questa è la realtà. Come si chiama il termine tecnico? Diciamolo qui, la zanzara, si può dire.
No, Parenzo, che uno ha delle scariche allo stomaco, mi pare, no?
Mi sembra che si possa dire questo.
Però diciamo che siamo stati tutti afflitti da febbre alta e preoccupante.
Traffico, torniamo tra un attimo perché vogliamo parlare della vicenda Montezemolo, di cui si è discusso, cioè ne hanno discusso i giornali. Eccoci qui, la zanzara che inizia questa nuova settimana, caro Parenzo. 18:48, 800 24 00 24. Allora, voglio chiedere a Katia Polidori, neo vice ministro dello sviluppo economico, una cosa. Prima della vicenda Montezemolo di cui si è parlato, perché questa, se non cambia nulla, perché la nomina un secondo dopo la fiducia? Questo
io sono
comunque
convinta, e le posso garantire, credo che anche gli altri colleghi, non lo so perché ovviamente è successo venerdì, io stavo andando a casa, era venerdì sera verso le 6, l'ho preso da un'ansia. Nel senso che io, veramente il Presidente da luglio che lo stava dicendo, io sono convinta che fatta una cosa se ne fa un'altra.
Gliel'ha promesso da luglio?
No,
gliel'aveva promesso da luglio?
Ha detto a luglio pubblicamente che comunque i viceministri, soprattutto al commercio, scusi, sottosegretari, soprattutto al commercio con l'estero, nei rapporti con Bruxelles, eccetera,
devono essere viceministri.
Sì, ma non ho capito perché non è stato fatto subito allora?
Non
era
so
così fondamentale,
dire.
Perché da luglio a oggi non l'ha fatto?
Ma
è curioso.
Lo so, però l'ha detto pubblicamente, per cui io obiettivamente non me l'aspettavo l'altro giorno.
Ma quindi lei fino a luglio, cioè praticamente da luglio a oggi, non ha, come dire, non è riuscita
diciamo
a espletare.
Diciamo che ci sono state altre vicende, perché insomma ad agosto, se le ben si ricorda, siamo stati tutti a lavorare, per cui ci sono state vicende più importanti. Nel momento in cui ha comunque avuto la possibilità in Consiglio dei Ministri di, io le parlo per quello che riguarda me, poi gli altri non lo so, di portare questa cosa, l'ha fatto. Cioè, ha colto di sorpresa me, io però ne sono comunque contento.
No, certo, però può capire.
Non è curioso, sai, io ho in mente che noi stiamo parlando di un uomo che comunque non, cioè fa quello che pensa che in quel momento sia giusto di fare.
No, siccome certo.
Il commercio con l'estero ha bisogno, noi stiamo preparando gli stati generali del commercio con l'estero.
Cioè ha bisogno di un viceministro, ha bisogno di un viceministro.
Guardi che presentarsi all'estero, come faremo a fine ottobre, in pompa magna, presentando l'Italia al sì. mondo, 28-29 ottobre, ve lo ripeto, avere un viceministro che si possa chiamare in inglese vice minister ha un senso. Perché poi magari a lei potrebbe risultare incomprensibile.
No, per me è abbastanza, no, ma le dico, io lo dico senza, voglio, senza
no,
ironia.
No, ma anch'io, solo che gliel'ho già spiegato.
Cioè, nel senso
e
che per me a uno straniero che si presenti il sottosegretario o si presenti il viceministro, non gliene frega assolutamente nulla. Cioè, nulla. Almeno secondo me, poi lei mi dice di sì e io alzo le mani, che devo dire?
Mi permetta, perché siccome anch'io sono la mia prima esperienza sì. con l'estero e le posso garantire che siccome da quando sono stata nominata ho parlato molto con i miei colleghi per ciò che riguarda il Made in Italy, che è questa una delle mie mission principali, obiettivamente quando
c'è questa esigenza, c'è questa esigenza,
questo assoluto, cioè è un'esigenza, ma veramente al Consiglio dei Ministri eravamo scambiati per funzionari.
Senta, cioè non per, non per rappresentanti del governo, ma per funzionari. Senta, allora è vero o no che Montezemolo l'ha contattata nei giorni un attimo solo, nei giorni, nelle ore, addirittura qualcuno dice nella notte prima della fiducia a Berlusconi per convincerla a non votare questa fiducia, come pare sia successo con l'onorevole Destro e forse con l'onorevole Gava, che alla fine non hanno votato?
No, io non conosco il signor Montezemolo, cioè non lo conosco personalmente, chiaramente l'ho visto qualche volta solo in incontri istituzionali, e io quella notte dormivo, anche perché come lei ha appena ricordato eravamo tutti reduci da febbre molto alta.
Dunque mai avuto contatti con Montezemolo?
Mai avuto telefonata, assolutamente.
Com'è che escono queste cose? È strano però.
Non ho la più pallida idea, l'ho letto anch'io come lei e ho subito dichiarato a chi me l'ha chiesto che io non lo conosco. Avrò modo
l'ha offesa questa cosa, l'ha offesa quasi.
No.
Cioè lei ci crede che Montezemolo possa chiamare le persone per convincere a non votare la fiducia a Berlusconi? È possibile una cosa del genere?
Guardi, non saprei, le ripeto, non lo conosco. In politica tutto è possibile, l'ho imparato sulla mia pelle, per cui potrebbe anche essere. Non l'ha fatto con me comunque.
Cioè può avere interesse secondo lei a far cadere il governo Berlusconi?
Sinceramente credo di no, però sa, le ripeto, in politica mi pare tutto possibile, l'ho vissuto in questi tre anni nella mia prima esperienza.
Parenzo? Parenzo?
No, dico, quindi si va avanti alla grande, governo compatto, maggioranza solida, quello è un altro, un governo forte,
quello è un altro, quello è un altro discorso.
Cioè, quello sta crollando tutto, avanti.
No, tra l'altro le voglio fare sentire quello che dice Renato Farina, che dice, secondo me ogni tanto insomma si tirano fuori anche delle verità o comunque delle cose che vengono dette perché vengono dal cuore. Farina, vinta la battaglia si danno le medaglie, e dunque la nomina anche dalla signora Polidori, dove Polidori viene considerata da Farina una medaglia, cioè insomma hai vinto la battaglia, ti do la medaglia perché te l'avevo promesso, perché sei stata, perché magari è passata da Futura Libertà nel passato al governo, è tornata nella compagine governativa, comunque a sostenere Berlusconi. Sentiamo.
Era necessario aumentare un po' il numero dei sottosegretari negli scorsi mesi, ecco.
Oggi è stato, diciamo, quantomeno inelegante, vero?
È stato, ma diciamo che
di sì, dai.
Guarda, diciamo che sull'onda del successo si danno le medaglie, no?
Farina, che dice, onorevole Polidori?
Credo che l'amico Farina abbia fatto un ragionamento che probabilmente potrebbe essere venuto in mente a molti, ma non di certo legato sull'opportunità di votare o meno la fiducia, perché non credo che ci siano dubbi che io o qualcun altro avesse dei dubbi sul votare o meno la fiducia, insomma, questo assolutamente. Di certo che le posso dire, io ho in mente che il Presidente, siccome ha colto di sorpresa me, e guardi, io posso testimoniarle, che cioè, c'è chi può testimoniarglielo, che l'ho saputo veramente da un'ansia che è uscita, benché fossimo tutti preparati, perché lo sapevano tutti, io non sapevo del nuovo sottosegretario, però obiettivamente che avrebbe fatto dei viceministri, questo lo sapevamo, e siccome per me non cambia assolutamente nulla, nel senso che al di là del rapporto con l'estero io sono nello stesso ufficio.
Cioè lei adesso si sente più autorevole, rispetto
io ho tecnicamente una delega, non è che io mi sento più autorevole, ho tecnicamente una delega più ampia che riguarda le mie due direzioni generali, credo di essere l'unico sottosegretario che ha due direzioni generali con 200 dipendenti all'interno di quello che era l'ex ministero.
Ma non c'è un patto, qualcuno addirittura ha scritto oggi che ci sarebbe un patto, proprio una carta scritta in cui Berlusconi si è impegnato con lei a darle, a farla diventare vicepresidente.
Senta, guardi, io non mi sono nemmeno mai sposata per non scrivere nulla, per non aver patti con nessuno, per cui si figuri se faccio un patto scritto. Ma
cioè, com'è questa storia? Scusi, lei non si è... questa non è male. Lei non mi sono mai sposata per...
Esatto, per non avere nulla di scritto, assolutamente, si figuri se faccio un patto scritto con Berlusconi.
Bisogna evitare la dispensa.
Cioè, l'onorevole Polidori è il contrario, di, credo, del 90% delle donne, adesso non voglio
assolutamente
fare...
Sì, assolutamente sì.
Cioè, non cerca patti scritti,
no,
tantomeno il matrimonio. Non mi sono mai sposata, figuriamoci se Berlusconi mi ha fatto scrivere.
Questo è un
titolo. Va bene, grazie.
Grazie.
Buona serata, Katia Polidori, vice ministro dello sviluppo economico.
Sviluppo economico.
Vabbè, sviluppo economico è un ministero importante.
Ma l'hanno sviluppato bene in questi ultimi anni.
In che senso?
C'è una crescita pazzesca, una crescita del PIL.
Sempre queste cose.
No, ma c'è uno sviluppo economico evidente.
Ah,
no?
Sì, no, certo. Vabbè, adesso tu stai parlando come in generale del bilancio del governo.
Sì, come hanno attuato bene il programma, come hanno sviluppato bene l'economia, è tutto. Comunque,
ci sentiamo.
Se ti piace così, amico mio, che ti devo
com'è
dire?
La
ti
cosa?
Piace...
Se
ti piace così?
Se mi piace così, cosa?
No, se ti piace una situazione così, va bene. Ti piace così?
Siamo qui 19:18, la Zanzara su Radio 24. Parenzo, eccolo,
eccoci pronti a battagliare.
Allora andiamo subito a sentire però come il TG3 della nostra amica Bianca Berlinguer ci presenta la giornata di oggi.
In verità, amica, io l'ho vista solo due volte, però.
Vabbè, amica.
Però tu la conosci
giornata
bene?
La no, assolutamente no, io non frequento nessuno.
Tranne me.
Via.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
I poliziotti alzano la voce, non abbiamo più mezzi, ci hanno lasciato soli, caccia ai teppisti in tutta Italia, la Francia chiude le frontiere per il G20. Tecniche di guerriglia urbana che replicano tattiche militari per la procura e violenti in azione a Roma erano organizzate da addestrati. Polemiche sulla prevenzione degli scontri di Pietro, torniamo alla legge reale, Maroni ha ragione, domani annuncerò nuove misure. Portiamo in piazza milioni di persone, facciamo fuori il Palazzo di Giustizia di Milano, le sconcertanti parole del Premier al telefono con la Vitola. Il governo al lavoro su Banca Italia e decreto sviluppo, promesso entro la settimana, continua la polemica tra PDL e Fini. Le associazioni cattoliche riunite a Todi, governo inadeguato, serve nuovo esecutivo e legge elettorale, Bagnasco, Cristiani, massa critica. All'udienza preliminare per l'omicidio di Sara Scazzi e Sabrina, il padre, sei un vigliacco, lui risponde, sì sono un vigliacco e sono colpevole.
Sai che non va la vita come un ragazzo mio. Come lo giudichi uno che sputa a un signore come Marco Pannella, ma potrebbe essere qualsiasi altra persona, cioè un cittadino privato che va ad una manifestazione, naturalmente colpisce che sia Marco Pannella. Come lo giudichi tu?
Un coglione.
Oh,
un coglione, sicuramente un coglione,
uno stronzo, magari, come ha detto la Bindi dei radicali, no?
Uno stronzo, un antidemocratico, sicuramente non un pacifista a corrente alternata, perché voglio dire, un uomo come Marco Pannella con la sua, a parte che non si allontana nessuno dal corteo. Certo, se uno di noi va al corteo dei Notav, sicuramente qualche sberla se la prende da questi
ma che c'entra? Pannella non è mica,
appunto, no, dico, però bisogna anche capire il contesto.
Non è che c'è andato Storace lì, c'è andato Marco Pannella,
quindi non si allontana nessuno dal corteo in generale, non si allontana nessuno.
No, ma sentiamo, non solo non si allontana, ma soprattutto dà l'idea, secondo me, del fatto che la violenza non è solo quella che avete visto di quei signori là, 200, 300 o 15, come dice qualcuno. Perché poi ci sono discussioni anche sulle cifre dei violenti,
no,
ma era abbastanza diffusa, diciamo, perché poi la violenza è fatta anche di altre cose. Sentiamo.
Certo, questo è.
Voglio stare vicino a sta carogna, stronzo pezzo di merda.
Bravo, bravo, bravo.
ragazzo mio, vedi un'aquila lassù. Tu vai con le gambe che hai in un posto che sai dove lei non
parla.
Mi sono mai messo d'accordo nella mia vita, comincia a 80 anni, però per amarti.
Pannella numero uno che dice mi sono mai messo d'accordo nella mia vita. In realtà è triste che Pannella si debba giustificare con questi quattro imbecilli, che in realtà non sono quattro ma molti di più. Avete sentito che tipo di cultura c'è dietro, no?
E
che tipo anche di ignoranza, perché dicono a un certo punto ti sei venduto eccetera, mentre chiaramente la pattuglia dei radicali ha votato contro la fiducia. Poi possiamo discutere sulla lealtà al Partito Democratico, sul fatto che sono stati eletti all'interno dello stesso gruppo, nelle stesse liste, quello che volete. Ne abbiamo discusso anche la settimana passata,
no, con lo stesso Pannella. Hai detto bene tu, c'è l'editoriale. Sono un branco di stronzi.
Ma hai visto che tipo di atteggiamento? Questa è la piazza pacifista. Vabbè, lasciamo perdere, va, se no mi arrabbio troppo stasera.
C'è tempo per arrabbiarsi.
C'è
ancora... Dopodiché, signor Sallusti, che diventa anche quest'ora, e questo mi fa sorridere. Comunque.
Tu devi sempre dire, aggiungere un ma.
No, non c'è mai. Io voglio andare in vacanza con Sallusti a Natale, una settimana. Io, Sallusti e Cicchitto. Tutti e tre in vacanza, perché mi piacerebbe andare in vacanza con Sallusti. Lancia questo concorso, che radioascoltatori
andare. Volete andare in vacanza con Sallusti? In realtà hanno fatto, lo sai, la crociera del giornale, c'era, no?
Sì,
la crociera del giornale.
Ma chi è che va in crociera con Sallusti? Scusa.
Vabbè, comunque sono uscite sul web le voci dei militanti della Lega contrari alla nomina dall'alto, da parte di Bossi, del signor Canton, no? Signor Canton, segretario a Varese. Sentite quello che è successo quel giorno lì.
Quindi penso che la cosa migliore da fare sia quella di votare per acclamazione. Vedete dove sono i problemi? Di gente che viene qui a registrare per far vedere la Lega divisa. Hai alzato il telefono.
Voto, dicevano una parte dei militanti. Siamo qui alla Zanzara, 800 24 00 24, dopo aver capito da parte della signora Katia Polidori che il voto, che la nomina di vice minister viene vista all'estero con più favore rispetto a quella di sottosegretario, ed è il motivo per cui era necessario anche per le sorti italiche fare questo tipo di cambiamento. Andiamo a Livorno da Alessandro. Buonasera.
Sì, buonasera. Complimenti.
Dica.
Anche per come risponde la sera da Batantuono. Complimenti.
Dica.
Senta, una cosa. Io vi metto un attimino, faccio una provocazione, poi sapete come mi rispondete. Nei panni di quelle persone che hanno visto la loro macchina bruciata da delle persone che dovevano solamente protestare, e dalle persone che sono viste rovinate dalle attività commerciali, che era il loro posto di lavoro, e alle banche ora non gli interessa niente se non possono lavorare perché hanno tutto devastato. Una domanda: ma se uno che si vede entrare in negozio o spaccare la macchina che deve sempre pagare da un teppista, questa persona gli spara, ma è giusto che questo vada in galera o è legittima difesa, perché uno deve protestare liberamente, per l'amor di Dio? Ma la tua libertà finisce dove inizia la mia, e te non puoi venire a spaccarmi la macchina perché ti giro le scatole, non puoi spaccarmi il mio luogo di lavoro, mettermi nei debiti, farmi protestare dalle banche perché sei un casino. Io ti sparo e poi dopo se ne parla.
Alessandro, diciamo che se tutti reagissero sparando, no, sarebbe un inferno, insomma, no?
Siamo al Far West proprio.
Cioè, non si può reagire sparando, è che dovrebbe essere impedito a questi signori di arrivare a fare quello che hanno fatto, insomma. Questo è il punto. Io non so di chi sia la responsabilità, ma è evidente che era arci noto a tutti che
sì, c'era... Però, scusami,
dimmi,
siccome
ti
io
dire?
Quel corteo l'ho fatto e l'ho seguito dall'inizio
alla fine. Adesso tu fai la solita divisione tra il corteo dei pacifisti e quello invece dei violenti.
Questo però c'è, perché 200.000 200.000 persone, non è che sono 200.000 esaltati, c'erano tra questi anche molte persone pacifiche, la stragrande maggioranza.
Ma questo è scontato.
Questo è scontato, però, ma infatti, ma, di cui non condivido nulla, posso dire che anche degli indignati non condivido nulla. Nulla, e viva il capitalismo, non condivido niente, neanche la vita, neanche la parola indignato.
Sì, però quando uno vuole, fare, tifo, quando uno vuole fare la rivoluzione, come oggi giustamente scrive Piero Serino sul Corriere della Sera, la rivoluzione non è che sia gratis, la rivoluzione è fatta di violenza.
No, perché c'è anche quando la rivoluzione uno contesta liberale, il capitalismo. La rivoluzione liberale non è violenta, la rivoluzione
ma quelli non vogliono la rivoluzione liberale, questi vogliono una rivoluzione di un altro tipo e non so di che tipo poi in realtà.
Quelli violenti. Dopodiché, siccome no, anche io c'ero agli anche prima che iniziassero gli scontri, durante il corteo, quando questi hanno incendiato le macchine, la questura saggiamente ha deciso di non intervenire. Per forza, ma perché è una questione di ordine pubblico.
Sì.
Perché sono intervenuti dopo un po', perché se fossero intervenuti già in via Cavour sarebbe scoperto il disastro, la guerra civile. Perché appena questi vedevano uno con la divisa lo avrebbero linciato, quindi la polizia ha dato il peggio. Ma non dico bello, sto dicendo di quello che è accaduto. Quindi hanno deciso un'opera di contenimento e le hanno diviso il corteo più avanti.
Vabbè.
Quando la situazione diventava insostenibile, anche quello lì, adesso arriva sto signore qui che telefona e dice gli avrei sparato. Ma questo è un pazzo, questo è dal Far West.
Alessandro, risponda
fuori dallo stato di diritto. Alessandro, fuori dallo stato di diritto, spara
no,
tutti.
No, io le voglio bene a lei, per l'amor di Dio.
Ma io no.
Però se uno viene da me e mi spacca tutto, io non posso stare lì fermo e dirgli spacca tanto tranquillamente.
Ma che discorsi
sono?
Sono
guardare.
Beh, lui, ma che discorsi sono? Sono come se uno mi ruba la fidanzata, io vado a dire ma rubala pure. Ma che discorsi
sono? Ma che c'entra, Parenzo? Alessandro sta dicendo una cosa: se uno attacca un negozio, se uno attacca un negozio con le spranghe, il commerciante ha diritto o no di sparare a un certo punto?
Ha diritto di difendersi, è un discorso.
Dice Alessandro. No, se uno c'ha il porto d'armi là dentro, spara. Se uno gli assalta il negozio, no?
C'è poi l'eccesso colposo di legittima difesa, c'era la legittima difesa. Comunque è evidente.
Beh, Alessandro, non ne può più di queste cose, non ne può più di gente che va in giro per
allora
le strade a spaccare le vetrine.
Ma nessuno.
No, non sto dicendo che fa bene, probabilmente no, ma non ne può più di questa gente qua. Che non ci sia un'opera di prevenzione, che questa gente non sia bloccata prima, perché bisogna bloccarla prima, fare prima i rastrellamenti. Questo è il punto.
Rastrellamenti prima.
Rastrellamenti, arresti preventivi di questa
arresti
gente.
Preventivi.
Si conosce, non sono venuti dall'estero, cose strane, eccetera. Si li conoscono uno per uno. Ti segnalo, Parenzo, che per essere d'accordo con qualcosa, tu dici di essere in disaccordo totale con quello che esprimono questi famosi indignati, no?
Sì.
Almeno quelli pacifici o supposti tali. O presunti tali, bisogna essere però, sono in disaccordo, però per essere in disaccordo bisogna che ci sia qualcosa, cioè che esista qualcosa su cui essere in disaccordo.
Ma io sono
cosa che è abbastanza in dubbio, ti leggo questo messaggio però.
Linea Draghi. Draghi capisce la protesta e dice va riformato.
Linea Draghi, linea ridicola, perché come fa a Draghi a dire che capisce la protesta quando questi qua sostengono esattamente il contrario in teoria, almeno alcuni di questi sono il contrario di quello che dice Draghi. Una cosa ridicola.
Che c'è
ha lisciato il pelo, il signor Draghi ha lasciato il pelo a questi signori che sono indefiniti, perché non c'è nemmeno un qualcuno cui fare riferimento.
In tutto il mondo esistono in tutto il mondo.
È qualcosa di indefinito, la cosa peggiore è quando c'è qualcosa di indefinito, cioè non c'è un responsabile.
Stiglitz, Krugman sono i riferimenti
ma
di questi signori qui.
Krugman, ma di che stai parlando? Stiglitz, ma di che stai parlando?
C'è un filone di pensiero.
Ma di
che
cosa
dice
stai
che
parlando? Stiglitz, ma che c'entra Stiglitz?
Il Fondo Monetario, la Banca
ma tu l'hai visto
europea.
Quello che sputa a Pannella? Ma ti pare il riferimento di questo qua è Krugman
ma
e Stiglitz?
Ma quello lì non capisce un cazzo. Ma quello poverino è una persona. Ma quel che sputa a Pannella è un coglione. Ma
quelli che tirano i cosi sono dei delinquenti. Quegli altri sono coglioni. Quelli che gridano slogan contro il capitalismo sono dei deficienti. Chi resta? Alla fine di questi qua. Chi resta?
Quindi secondo te è una massa informe di idioti, cioè
esatto,
200.000 idioti.
Praticamente 250.000, non idioti, ma frustrados, come ho detto io.
E in tutto il mondo ci sono quelli che vanno a protestare davanti
a
Wall Street.
Io guardo solo quello che c'è.
Allora guarda solo quello che c'è, quindi un mondo protesti in tutto
quello
il mondo
che c'è in Italia. Io guardo
un mondo
solo quello
di
che c'è in Italia. Però aspetta
un mondo
un attimo.
Di idioti.
Aspetta un attimo, che
compreso,
c'era un messaggio. C'era un messaggio che è arrivato che era eccezionale per noi. C'era un messaggio che era arrivato eccezionale per noi che dice.
Comunque vabbè. Io andrò in Val di Susa, detto l'annuncio.
Che qual è l'annuncio?
Andrò in Val di Susa.
Ma
sarò
quando?
In Val di Susa
quando?
Domenica.
Quando?
Domenica sarò in Val di Susa, domenica prossima.
E a lei? Allora?
No, lo annuncio, cari amici.
Cioè, per dire cosa?
No, non voglio dire niente. Chiedo alla annuncio che sarò in Val di Susa.
Va bene, andiamo a Paolo da Bologna. Buonasera.
Buonasera a lei.
Dica.
Come sta?
Bene, non c'è male.
Lei cos'è? Catto Interessa o catto juventino?
Ma non sono termini che conosco.
Ma perché la gente beve prima di chiamare? Non
capisco. Ah, ecco. No, no, che sta dicendo?
Perché è l'ora dell'aperitivo. Vabbè.
Sì, l'aperitivo, sì.
Beva dell'acqua, poi i telefoni. Comunque.
Sì, sì, no, Parenzo, guardi, lasci stare. Lasciamo stare. Lei prova a fare l'atti Berlusconi per 38esimo. Quando ci arriverà mai?
Si faccia
non
un canarino.
Più, non ci arriva più, non c'è più niente da fare per lei. Non c'è
si
spazio.
Faccia un canarino.
Sì, faccia così. Non c'è spazio per lei, non c'è più spazio. Lei può fare il super anti Berlusconi, ma arriva troppo in ritardo. E poi non lo fa neanche molto bene.
Vabbè, Paolo, però che ha chiamato per insultare Parenzo.
Io ho chiamato per dire che mi piacerebbe tanto di conoscere, di sapere chi è che finanzia questi gentili signori a Roma. Chi li può finanziare? Perché a me sapevamo benissimo chi finanziava le Brigate Rosse. Quello lo sapevamo molto bene.
No, veramente non si è mai saputo con esattezza.
Sì, se andavano in Bulgaria ad allenarsi, questi vanno in Grecia, dove ci sono i campi di Hamas. A proposito, Hamas ad Al-Jair ha detto, parlando da Parenzo o di Parenzo, questo non l'ho mai capito però.
No, non ho capito niente. Che Hamas? Cosa ha detto Hamas?
Hamas, parlando da Parenzo, che è una località della Jugoslavia, sì. Ex Jugoslavia,
Parenzo.
Sì, è una città dell'Istria, certo, Poreč.
Allora?
Sì, beh, Parenzo in italiano.
Paolo, no. però forse
no, però c'è un po' di confusione.
Se lei continua,
ha
ragione Parenzo, cioè...
No, però non è chiaro.
Quanti bicchieri?
Non c'è nulla di chiaro.
È uno dei finanziatori, che fa?
È uno dei finanziatori cosa? Paolo, parli, si esprima!
dei Black Bloc?
Ma chi?
Parenzo! Da Parenzo, non lo so! No,
io credo che la situazione sia di una gravità inaudita, guarda!
Beh, è pazzesca!
È grave, eh?
Ma andiamo di una gravità!
Ma per lei, è vero che è grave?
Eccolo qui il messaggio.
È vero che è grave o no?
Scusi, resti però, perché qui c'è bisogno di...
No, ti prego.
C'è bisogno anche di lei.
Caro Parenzo.
C'è bisogno anche di lei. C'è bisogno anche di lei.
Vuoi andare in vacanza con lui e con Cicchitto?
Sì, ecco. Noi ci divertiremo moltissimo con lei.
Ma vi rendete conto che siete due parassiti inutili alla società, vomitate solo parole per un sacco di soldi? Siete degli inetti. Sergio da Torino, che io abbraccio fortissimo, sì, naturalmente.
Anch'io,
no?
tanti soldi, tanti, certo, vai a lavorare
tanti,
anche tu.
Lo so, infatti, dicono
lavoro.
Tutti che lei...
No, lavoro, lavoro.
Lavora?
Sì.
Sì.
Ah, lavora.
Anche molto, 7 giorni su 7, caro lei.
Sette giorni su 7.
E poi guardi che essere pagati per chiacchierare è una cosa straordinaria, Paolo.
Sì, questa è una cosa meravigliosa.
Meravigliosa.
Io sono pagato in un altro modo, faccio una fatica tremenda.
Che fa lei di mestiere, signor Paolo?
Faccio l'imprenditore, poveretto imprenditore. Ma
vabbè, l'imprenditore
davvero,
è una cosa nobile, assolutamente.
Sì, lo so, però
mi sento nettamente,
era nobile.
Mi sento nettamente inferiore.
No.
Però ecco,
poi
come
abbiamo,
imprenditore le consiglio...
Abbiamo un difensore del capitalismo che è Mr. Parenzo, guardi. Siamo a
ma
cavallo,
scusi, come va la sua, lei guida la sua azienda come dice le cose da mangiare?
Sì, stia tranquillo.
E per quello c'è la crisi, amico mio.
C'è la crisi, sì, dai, in effetti, sì.
Allora Paolo, però resti
non
lì.
Va bene.
Non se ne vada.
Non va bene. Che cosa le va bene a lei?
E se le piace così? Antonio dalla provincia di Venezia, buonasera.
Tienilo però.
Come non lo tengo? Certo, Paolo, rimanga, assolutamente.
È stupendo.
Pronto.
Antonio, dica, signor
Buonasera.
Antonio.
Buonasera. Volevo intervenire riguardo agli scontri di sabato mattina.
Cosa ha da dire?
Ecco, piccola premessa, io sono contrario a ogni forma di manifestazione perché la ritengo semplicemente inutile.
Sì. Cioè, tutte le manifestazioni sono inutili, lei dice.
Bene. Ma guardi, io dico, siamo arrivati nel 2011, voglio dire, cioè, se dobbiamo ripercorrere tutta la storia a partire dal 68 in poi, dico, mi pare che i tempi abbiano bisogno di un rinnovamento anche a livello sociale.
Questo è un genio proprio.
Vabbè, un genio, cosa devo dirle? Io la penso così. Per quel che riguarda poi lo specifico, queste guerriglie...
Cioè manifestazioni inutili, dunque abolirle, proibirle, che bisogna fare?
Io personalmente non le concederei.
Cioè, lei proibirebbe tutte le manifestazioni.
Ci sono secondo me altri metodi molto più democratici
per fare cosa?
per ottenere diritti, per rivendicare diritti lesi e quant'altro, insomma. Ci sono sedi più appropriate, istituzioni.
No, ma guardi, sull'inutilità, ma sull'inutilità io posso essere anche d'accordo con lei, è una posizione che ho espresso più volte, certo non quella di proibirle, insomma, no?
Ma proibirle nel senso, cioè,
anche se alcune manifestazioni, insomma, ci sono delle situazioni in cui interviene a un certo punto l'ordine pubblico e dice no, qui questa cosa non si può fare perché è in pericolo la sicurezza dei cittadini. Qualche volta questa regola andrebbe applicata a qualche manifestazione, come per esempio è giusto che si parli del DASPO, che è quello che si applica ai tifosi del calcio, lo si può applicare anche ad alcuni frequentatori, sono sempre gli stessi delle manifestazioni, perché no, scusa?
Ad esempio adesso leggo la notizia che la questura ha vietato il corteo della FIOM per la settimana prossima.
No, ma non è vietato il corteo della FIOM.
No, possono solo fare un sit-in. Hanno vietato il corteo, mi è arrivata questa agenzia adesso, hanno vietato il corteo per la città e possono solo fare un sit-in, cioè fare solo il comizio senza il corteo che si snoda per le vie della città. Credo che sia una decisione sbagliata e credo che sia un modo per darla vinta a quei 200, 400, 1000 imbecilli assassini che vanno presi, messi in galera e buttata via la chiave dopo un regolare processo. E è una resa.
Ma cosa?
Stato.
Quale resa? Ma io non so, adesso non sappiamo i dettagli di questa cosa. La FIOM,
te li dico, la questura ha vietato il corteo della FIOM.
Avrà le sue ragioni per vietare il corteo della FIOM.
E io ti dico che questo è gravissimo.
Ma che gravissimo?
Perché la FIOM ha un servizio di sicurezza eccellente.
Sì, sì,
un servizio d'ordine.
Ma non
eccellente.
Mi sembra che ci siano proteste da parte dei dirigenti della FIOM.
Protesto io, chi se ne frega, da cittadino dico che è molto grave vietare il corteo della FIOM, è cedere, darla vinta a questi anarco coglioni.
Giampaolo da Rovigo, buonasera.
Buonasera a lei.
Dica.
Niente, riguardo solo gli scontri di sabato che secondo me non ci vuole molto ad evitarli. Ecco. L'importante è dare in mano alla polizia le armi che hanno e devono usare.
Eccolo qua, lei è questore di Roma, no? Abbiamo in collegamento il questore di Roma.
Giampaolo, lei cosa farebbe per esempio?
No, guardi, siccome quelli li vanno anche per uccidere,
sì.
Faccio pari pari, quando lei ne ammazza 10, 20 o 30, ecco. Vedrà che il prossimo anno non succederanno più queste cose. Ecco.
Cioè, secondo lei
ci sarà una domenica di ricorrenza, qualcuno piangerà adesso, ma sicuramente non succederà più questo.
Cioè lei dice basta che la polizia ne ammazza 20-30, si risolve la questione.
Ma tu ti rendi conto?
Devono sapere che quando in Italia, quando uno sbaglia, se sbaglia deve pagare, ma lo deve sapere prima che se sbaglio pago per tutta la vita. Invece purtroppo in Italia non è così.
Ma tu ti rendi la gravità di quello che sta dicendo sto signore?
Rispondi.
Ma la gravità di quello che lei dice in una delle radio più importanti a livello nazionale, dove
non
lei si permette di lei
però,
si permette di telefonare,
siamo sempre qui ogni settimana ogni
e dire
mese,
che
ogni
dovevano
mesi.
Ucciderne 10. Ah,
no,
ma lei è pazzo tecnicamente.
Difendere. Ti devi difendere.
Ma ti devi
Giampaolo
lo deciderà
dire,
l'uso della forza
con questa provocazione,
polizia,
con questa provocazione.
Ma non è una provocazione, è una cosa vergognosa.
La prendo come provocazione. Con questa provocazione il signor Giampaolo da Rovigo, che evidentemente non vuole ammazzarne 10 o 20, altrimenti così a scopo preventivo, altrimenti lei sarebbe davvero tecnicamente pazzo, come dice Parenzo.
Ma il fatto che lo dica è una follia. Non
vabbè,
è una
lascia perdere, con questa provocazione cosa vuol dire il signor Giampaolo da Rovigo?
Una stronzata.
Vuole dire che la polizia è impotente perché ha degli ordini tassativi di evitare cose gravi, di evitare
per
cose
fortuna
gravi.
questo signore che non so come si chiama, mi sono già dimenticato il nome,
Giampaolo
non è questore di Roma,
ma è un cittadino
fortuna.
Che esprime la sua idea,
è una persona che dice una follia,
dice che la polizia deve poter rispondere, invece oggi molti poliziotti hanno le mani legate, non mi sembra questa una follia, lascia perdere i morti, la polizia deve poter rispondere in alcuni casi,
eseguono degli ordini di un
ma certo,
di
certo è evidente,
perché
gli ordini, allora parliamo degli
Teheran.
Ordini evidentemente
non siamo a Teheran,
no,
non
però
siamo
gli ordini
Pechino.
Sono troppo soft, questo vuole dire
non
Giampaolo
siamo a Pechino con i carri armati,
gli ordini
capito?
Sono troppo soft, questo vuole dire Giampaolo, sono troppo leggeri, in alcuni casi bisognerebbe picchiare abbastanza duro, questo vuole dire, giusto Giampaolo?
Generale comunque, violentano una donna, dopo 6 mesi sono fuori, ma stiamo scherzando?
Ma questo che c'entra adesso, la violenza delle donne?
Parlo di leggi in generale.
Vabbè,
bisogna
leggi.
Sapere che quando uno sbaglia deve sapere che se faccio questo mi succede questo. si possono anche pensare su due volte prima di farlo, no?
Bene, grazie. Da Bologna che ci ha chiamato prima, cosa dice della, dell'ipotesi di
Dico che Parenzo non studia, non studia, non guarda le cose, non sente, non ascolta. Ma dico, non lo so, che cosa vogliamo fare alla FIOM? Sappiamo benissimo tutti, la FIOM è molto meglio metterla in un bellissimo, in una bella piazza, che facciano i loro sit-in belli tranquilli, che siano contro Berlusconi, contro la Marcegaglia, ah no, contro la Marcegaglia, pardon, no, loro sono d'accordo.
Chi è d'accordo, scusa,
chi è d'accordo? La Marcegaglia con la FIOM, certo.
Beh, Ciano.
Bello,
ma l'hanno portato un altro bicchiere di vino bianco?
Sono sulla radio della Marcegaglia, non voglio mica creare dei problemi.
Ma no, guardi, lei può dire quello che vuole.
No, ma l'hanno portato un altro bicchiere di vino? No, guardi, questo non è vero, in Italia le sta scherzando.
Paolo, guardi, a parte che la radio non è della Marcegaglia.
Beh, vabbè, insomma, quasi, via.
No, e poi cioè, dico, non è di proprietà.
Ah, no, è di Montezemolo. Ah, meglio, meglio.
Lei può dire quello che vuole, non si preoccupi, siamo noi qui a placare,
a placare i suoi istinti. Io non posso dire quello che vuole, questo è un invito, un po' sibillino, immagini un po', qui noi in Italia siamo ascoltati, lettere, ma lei sa che in Italia una lettera da Rimini a Bologna ci impiega 5 giorni, ma lei, se la porto a mano ci impiego meno, ma lei lo sa perché ci impiega 5 giorni?
Perché impiega 5 giorni?
Perché la devono leggere!
Perché?
Perché le leggono!
Sì, le leggono.
Lei, scusi, io adesso davvero con tutto veramente il rispetto. Però, ci vuole del vino, il vino bianco, lei deve continuare a bere la stessa gradazione.
Lei continua a dire che io bevo, che fra l'altro.
No, le spiego,
bevo, ma
lei alza la gradazione.
Mi piace molto di essere a tempo. No. Lei deve studiare.
Le spiego cosa succede.
Lei
quando beve. No, le spiego tecnicamente, perché io beso un sacco di sbronze, le spiego tecnicamente. Se lei inizia col bianco, poi deve salire di gradazione e deve salire se altrimenti prende la sbronza, non può scendere di gradazione. Cioè se lei beve vino bianco, poi dopo deve prendersi magari un rum, se beve il rum non è che poi può riprendersi il vino bianco, se no le fa male allo stomaco.
Ma chi è che sta versando la bottiglia? Chi è che sta versando?
Sì, la bottiglia.
Si sta versando lei del...
È per forte quello che dice.
Sta bevendo,
no?
Lui sta bevendo.
Chi è che sta bevendo?
No, io...
Vabbè, Paolo, chi è ancora? Si continua ancora?
È meraviglioso, bravi.
Ma non ce l'ho con Parenzo, porino.
Vabbè.
Ma cos'è?
Ma non lo so, è qualcuno che beve. Paolo da Bologna che c'ha accanto delle bottiglie che muove.
Che
beve.
Ma vabbè. Che sta bevendo Parenzo?
No, è lei che beve. Marco da Roma, resti lì, Paolo. Ma lei che fa la sera invece di fare l'imprenditore? Parla con la zanzara. Marco da Roma, buonasera. Resti lì, Paolo. Marco.
Buonasera.
Dica.
Buonasera, senta, io diciamo non ho partecipato fisicamente alla manifestazione di sabato, anche se avrei desiderato parteciparvi, ma purtroppo per una... essendo
diciamo non cambieranno le sorti dell'Italia per questo, insomma, adesso detto con tutto il rispetto.
Non cambieranno di certo, né cambieranno purtroppo a causa proprio del fatto che viene sempre naturalmente messo in risalto il fatto che ci sono state delle violenze e invece dei contenuti al posto dei contenuti della manifestazione. Noi abbiamo, questo paese ha già avuto...
Scusi, quali erano i contenuti della manifestazione? Sa, il problema è che, scusi un attimo Marco, invece di partire col pippone, le voglio dire una cosa. Che,
io non voglio partire con un pippone,
no,
voglio
no, lo so.
Delle cose che probabilmente non avete vissuto in prima persona.
No, no, però voglio dirle che probabilmente quando non ci sono contenuti, perché io questi contenuti francamente non li ho capiti, sarò stupido, sarò limitato eccetera, ma mi sembra una protesta generica che ha accomunato quelli che protestano contro la TAV, contro la TAV, quelli che protestano contro Israele, perché c'erano pure quelli, no, filo palestinesi, quelli che protestano dal Molin, tutti diciamo i protestatari d'Italia per qualsiasi motivo erano, come dire, si sono riuniti a Roma, per cui non è che c'era un così, in generale il capitalismo, il capitale, la finanza, tutte cose generiche, per cui che cos'è che si doveva mettere in, come dire, che cos'è che si doveva non si doveva far vedere, non ho capito, Marco.
È una vita quotidiana che va vissuta e tocca sbarcare il lunario.
Sì.
Caro Bruciani,
cioè la protesta è... perché il mondo, perché c'è una crisi economica, si protesta perché c'è la crisi economica, vabbè, perché il mondo, perché,
no,
perché non ho capito, perché il precariato, perché c'è il precariato, che cosa?
Perché non c'è una gestione della crisi economica,
perché ci sono troppi ricchi, no? Il mondo è diviso in maniera troppo disuguale, questa roba qui, no? No, non è così banale, no, invece
ma
è geniale.
Krugman, voglio dire Krugman, non
ma
è
ma quale
che
Krugman che tirano gli estintori? Quale Krugman? Smettila con questa buffonata.
Ma come Krugman? Gli estintori con
ma smettila
Krugman.
Con Krugman.
Krugman chi
ma,
se una...
ma vai in piazza a chiedere chi è Krugman sabato, nessuno sa chi è. Smettila con questa buffonata, Krugman.
Stiglitz.
È gente estremista, falla finita.
Stiglitz.
Paolo, dica qualcosa.
Non lo sa, Parenzo, non sa chi è Krugman. Non ma sa no, neanche chi è.
No, ma lui
non
lo sa.
Però io lo so, vivo. Dove abita, chi era,
questo
che cosa faceva,
questo lo sa.
Non sa che cosa ha scritto.
Portate il conto al tavolo 4, conto al tavolo 4.
Sì. Inutile Parenzo, è finita.
Conto al 4, non
è finita cosa?
Conto al 4.
Ma non ho capito cosa è finita. Cosa è finita, Paolo?
È defunta.
Ma cosa è finita, Paolo?
Dai, poverino,
è finito
dai.
Il suo ciclo alle trasmissioni radiofoniche è finito, mi dispiace.
Come è finito?
Ma è finito? Chi l'ha detto? Ma chi lo decide? Chi lo decide?
Il direttore Tamburini.
Non va bene questo, non va bene quell'altro, non va bene niente, non va bene, gli va bene solo il capitalismo. Dov'è in Italia il capitalismo?
Ma cosa dici, dai?
Ma che sta dicendo?
Scusa, che sono tutte aziende pubbliche, andei.
Gaetano da Napoli, Paolo, fermo lì, Gaetano da Napoli, se ti piace così, Gaetano, di.
Sì, buonasera, buonasera. Niente, io volevo parlare della manifestazione di sabato.
Sì, allora?
Sì, io sono stato, le dico due cose veloci.
Sì.
Io sono stato iscritto al FUAN.
Sì.
Sono stato ultra.
Sì.
E poi dopo ho fatto il servizio militare nei carabinieri.
Sì.
Nei battaglioni mobili, sì. Sarebbero i celerini.
Tutte l'ha fatte lei. Un attimo solo, un attimo, sì. Pubblicità, poi torniamo subito. Siamo qui alle 20:00 24:00 24, Parenzo.
No, ma è incredibile la gente come
cosa?
Telefono.
Che è successo?
Delle cose. Comunque il bello di questa trasmissione che hai fatto, che è meravigliosa, molto seguita peraltro, ma che questa gente qui chiami, dice, mettendo considerazioni sull'ordine pubblico, spariamo
per
a tutti.
Forza, considerazioni
bene, cioè,
normali sull'ordine pubblico.
Paese.
Di cosa vuoi che parli la gente? Che parli la gente
sì,
normale
no,
dopo quello che ha visto sabato?
Certo, è normale che uno telefoni e dire bisognerebbe sparare a 10 persone così poi si mette
ma
a casa.
Ma quella era una provocazione sua. Lei
sì,
ha fatto,
sì,
lei
l'avevo fatto, sì, l'avevo fatto con la premessa perché
sì.
Perché in 20 anni
sì.
Sono cambiate le manifestazioni, però chi fa diciamo prevenzione e ordine pubblico è rimasto con le regole di 20 anni fa. Allora, perché
non credo questo? Anche qua sarà cambiato, no, qualcosa.
No, allora no, perché dico questo? Perché ormai diciamo questi gruppi sono ben organizzati, non è guerriglia, cioè
sì.
Più altro è guerriglia, quindi sono ben organizzati.
E dunque?
Due, chi organizza le manifestazioni lo fa a cazzo di cane perché non c'hanno più i servizi.
Tanto per essere
sì.
Chiari.
Sì, no, ma allora Parenzo stava alla manifestazione, c'era il servizio d'ordine di chi ha organizzato.
No, quello non c'era,
no,
non c'era.
Bravo, è vero. Gli unici allora, servizi d'ordine erano della FIOM e dei COP, quindi
sì,
ha ragione
ma,
lui, è vero.
Ma sì, ma non valgono niente perché 250.000 persone,
certo.
Succede di tutto se non c'è un'organizzazione.
Allora,
c'ha ragione.
A priori. E che cosa succede? Lo scandalo è che permettono a gente incappucciata e con i caschi di stare. Sia nel corteo che ai lati del corteo, è quello lo sbaglio.
Ma
da dove parte la manifestazione?
Cioè che permettono, non ho capito, che permettono?
Di stare nel corteo,
sì.
Dentro il corteo e ai lati del corteo, gente incappucciata e con i caschi. Perché deve starci questa gente? Si sa che quelli sono poi quelli che poi andranno
ma
a fare.
Ma se non fermano prima sta gente.
Allora è quello. Allora, quando parte la manifestazione è lì che bisogna intervenire. Questa gente via subito fuori dai coglioni con la Digos che dovrebbe stare già infiltrata dentro ai cortei. E quindi è quello che dicevo prima. Chi organizza non sa fare un cazzo. La gente
tanto per
è cambiata.
Essere chiaro, insomma,
la
no?
Gente, no, ma è così perché io non ho partecipato ai cortei. Le ripeto,
cioè chi organizza le dice non c'è
c'era la Digos dentro
non
il corteo.
C'è, sì, ma allora perché a un certo punto sono stati quelli là con i caschi e i bavagli davanti alla bocca? c'erano da prima, non sono comparsi all'improvviso, è quello che è mancato. Questa gente.
Cioè la prevenzione, dice lei.
Ma la prevenzione no, di fare nei centri sociali oppure a casa della gente, andiamole a prendere, perché tu non vai a prendere niente, perché anche se gli trovi una cosa a casa, il giorno dopo stanno fuori. È il fatto che questa gente, quando parte dalla Termini, dalla Ostiense, dalla Tiburtina, nel momento in cui vedi la gente col cappuccio, col casco e imbavagliati, ma tu che cazzo stai a fare così?
Cioè li devi fermare, li devi fermare.
Li devi fermare prima.
Sì, però molti il casco se lo mettono dopo, se lo tengono in braccio. Se lo tengono in braccio e poi lo mettono dopo.
Poi l'ultima cosa e chiudo, perché non voglio
della
serata. Roma è anche difficile sotto un certo punto di vista, perché la topografia della città è incontrollabile, perché il centro storico ci sono delle grandi piazze e poi tutti i vicoli.
Sì, infatti
attorno.
Non si capisce perché ogni volta il tragitto delle manifestazioni debba essere necessariamente quello. Infatti è un mistero.
Problema è quello. È là i gruppi.
Cioè si fa sulla Cristoforo Colombo, via. Ma Cristoforo Colombo, dritta, non c'è niente, tutto dritto.
Ma perché nelle altre città europee succede di meno? Perché tutte le maggiori lo fanno nelle zone più moderne, dove è più facile tenere sotto controllo.
Ho sentito una cosa.
Ma a Wall Street mi pare che ci siano un fiume di persone che manifestano davanti.
C'è qualcuno col casco e con la maschera.
Ma anche senza casco. E allora? Sono stati arrestati in 700. Come si sono alzati a fare un po' di casino? Ne hanno arrestati 700.
Certo.
Bene, grazie Gaetano, grazie. Abbiamo in collegamento Flavio Tosi, sindaco di Verona, buonasera.
Sì, buonasera a voi.
Come sta? Ben ritrovato qui alla Zanzara.
Il volto umano della Lega.
Ma perché queste stronzate? Scusi Tosi, la stronzata serale di Parenzo, già ne ha dette 2-3, ennesima stronzata serale di Parenzo.
Cioè, sono depresso.
Cioè, scusami, sarai pure depresso.
Però Parenzo è simpatico.
Sì, anche a me, io praticamente ci convivo, si figura che non è simpatico a me, però ha sempre questi modi di dire il volto umano, come se il resto fosse un branco di persone.
Mi sta particolarmente simpatico perché lo conosco.
Volto umano della Lega.
Volto umano della Lega è una cosa terribile.
Perché lo conosco da 20 anni, primo. Secondo, perché è un bravo amministratore.
Cioè, lo conosci da quando ne avevi 15, scusa, aspetta, sicuramente
no,
35.
20 anni no, però 10 tutta, 10 anni.
Le esagerazioni di Parenzo, vabbè, dopo le stronzate le esagerazioni.
Poi perché credo che in questa fase stia facendo un lavoro politico importante dentro la Lega, dimostrando che sarà lui e Maroni la prossima classe dirigente. Fine.
Vabbè, fine. Okay. Hai già detto tutto tu. Tosi, per un attimo lasciamo perdere la politica nazionale, le cose della Lega. Le voglio chiedere subito, ma secondo lei, che pure credo le piazze da giovane militante le frequentava, ci vogliono leggi più repressive, come dice il ministro Maroni, come dice anche Di Pietro oggi in particolare sintonia?
Ma assolutamente sì, le piazze le ho sempre frequentate, ho organizzato manifestazioni, tutte pacifiche, anche quelle più vivaci, magari qui negli anni 96-97, quindi negli anni più vivaci della Lega, io ero segretario provinciale a Verona, manifestazioni organizzate tante. Però quando uno va oltre, quando uno passa il segno, deve essere represso prima e dopo. Prima nel senso che le cariche a cavallo che fanno in Inghilterra e in altri paesi sono sicuramente un sistema molto efficace come deterrente. Sì. Perché quando uno si comporta come sono comportati quelli lì a Roma e gli arriva uno a cavallo che di fatto lo sovrasta, con gente che si comporta in un certo modo devi usare lo stesso sistema che usano loro.
Carica a cavallo, questo durante, prima?
A cavallo io la vedo brutta.
Per il dopo uno che fa una cosa del genere deve stare in galera.
Non bastano le leggi che ci sono adesso, bisogna metterle un po' più...
Bisogna mettere, siccome i magistrati hanno col sistema, e quindi questo chiaramente è colpa dei vari legislatori che si sono succeduti negli anni.
E anche un po' dei magistrati?
Allora, partiamo dalla norma. Le norme lasciano una discrezionalità assoluta e quindi un magistrato per la stessa, ma l'abbiamo visto tante volte, per lo stesso reato commesso da più persone in posti diversi, vengono fuori degli esiti completamente differenti per lo stesso tipo di situazione, perché la norma lascia troppa discrezionalità. E allora rispetto a certi comportamenti di grave allarme sociale, ci devono essere delle norme cogenti, in maniera tale che il magistrato non abbia discrezionalità se dire questo sta dentro, questo sta fuori, obbligo di firma. In base a certi comportamenti deve essere costretto a adottare una certa linea, perché la norma deve essere puntuale e severa.
Senta, secondo lei oggi non c'è troppa... non ci sono troppi ordini, come dire, che trattengono la polizia, cioè la polizia non è frenata da troppi ordini che si danno per evitare casini, per evitare incidenti gravi?
Allora, ci sono due fattori che si incrociano. Uno, che per ragioni di minor danno i questori tendenzialmente cercano di evitare lo scontro. E quindi lasciano magari un po' di margine di manovra, purché appunto non ci sia violenza.
Cioè i poliziotti si sentono un po' frustrati, abbiamo sentito un sacco di testimonianze, insomma.
No, ma le dico, guardi, allora i questori come linea dicono cerchiamo comunque di contenere i danni, sì. E questa è la prima cosa,
sì.
E questo magari certe volte può sembrare arrendevolezza, però ripeto, dipende dai comportamenti. Nel momento in cui ti trovi di fronte black bloc, in quel caso lì non puoi avere nessun tipo di remora. Resta quale problema gigantesco? In questo caso allora sì, la magistratura, ma non nel senso di prima, ovvero sia nei provvedimenti nei confronti dei black bloc, ma nei confronti dei poliziotti stessi. Perché se viene fuori un filmato, perché ormai si filma qualsiasi cosa in qualsiasi posto, dove ci sono tre poliziotti che danno quattro manganellate a uno di questi delinquenti qua, è capace che finiscono sotto processo? Perché non mi stupirei.
Comunque alla violenza si deve rispondere con una forza adeguata.
Ma perché comunque quando ci sono situazioni di confusione, è chiaro che la polizia deve usare un certo tipo di maniere per riportare l'ordine. E quindi se dà quattro manganellate a chi se le merita tutte, evidentemente a chi se le merita tutte, ci stanno. Però se noi siamo in un paese, e questo è un unicum, perché io ho visto in Inghilterra, in Irlanda, assistendo anche direttamente talvolta a episodi dove la polizia giustamente ha la possibilità di agire in maniera robusta, anche in Germania questo, perché non ci sarà mai nessun magistrato che di fronte a situazioni come quelle di Roma o di Genova quell'altra volta si mette a processare chi si è comportato nel difendere l'ordine pubblico. Dopo un discorso è la Diaz, che lì è un episodio notturno.
Ho capito. La polizia oggi
deve menare, deve poter menare.
Se deve menare, deve poter menare senza avere timore di un intervento poi da parte dei magistrati o disciplinare, eccetera.
Certo, perché poi non è chiaro, anche perché il poliziotto mica un folle che tira fuori la pistola e si mette a sparare.
Certo. Allora, abbiamo la pubblicità, poi torniamo subito. Il sindaco di Verona, Flavio Tosi, i nostri amici. Che ha fatto il Verona, signor Tosi?
Il Verona purtroppo non ha vinto ieri.
Anzi,
l'altro ieri
non ha vinto, lo so.
E aprite una ferita perché giocavamo a Vicenza, quindi una partita
derby a Vicenza. Caro europarlamentare Fontana, che ogni tanto incontriamo, vero Parenzo?
Sì, brava persona. Sì,
grande tifoso del Verona, siamo vicini, e so che lei è in lutto, le siamo vicini, che vogliamo fare? Volevo trasmettere la nostra vicinanza, mia e di Parenzo, per questo grave lutto che l'ha colpito, cioè dire la sconfitta nel derby tra Vicenza e Verona. Ci sono altre persone in lutto al di là del vetro, che è la regia romanista. Pubblicità. Eccoci qui, la Zanzara, 2014 800 24 00 24, Giuseppe Cruciani qui in studio a Milano, c'è anche David Parenzo nella città meneghina, ma non qui, e voglio dire una cosa, che pochi minuti fa il sindaco di Roma ha deciso che per un mese non ci saranno cortei al centro di Roma, per un mese, nel suo potere di commissario. Perché bella sciocchezza? Ma è normale, vuole proteggere, adesso una volta ne fa una giusta, una, e dici che è una sciocchezza. Perché è una sciocchezza?
Perché un mese? Ma perché è arrendersi a questi qua, sentiamo il sindaco di Verona, è arrendersi a questi 50-100 cialtroni criminali.
Si fa bene a vietare i cortei in una città?
Un mese poi.
Ma lì adesso ci sono delle norme che consentono ai sindaci insieme ai prefetti di regolamentare il nostro ministro Maroni, che consentano di regolamentare i cortei nei centri storici. Lì quello che si potrebbe proporre normalmente sarebbe quello che noi a Verona l'abbiamo già fatto in qualche occasione, di dire, tocco anche noi a Roma quando come Lega manifestammo nel 99, ci dissero fate un'assicurazione per eventuali danni che derivassero dalla vostra manifestazione.
Sì.
E la cosa da fare potrebbe essere quella, cioè anziché impedire la manifestazione, fai fare una copertura assicurativa adeguata a chi manifesta e dopo se succede qualche casino ne risponde economicamente.
Cioè pagare, per la manifestazione, in sostanza.
No, pagare, cioè, se è sicuro, non è che uno paga per manifestare.
Beh, in sostanza
produce
poi
una polizza che fino a X milioni di anni paga l'assicurazione.
Cioè in questo caso era piuttosto complicato perché non c'era un organizzatore vero e proprio nel caso di...
Beh, ma io allora, al di là dei Black Bloc si sono infilati, ma c'è un responsabile della manifestazione. Perché se una manifestazione non ha chi la organizza, e allora la manifestazione non si può tenere, vero?
No, sì, c'è sempre qualche responsabile, come dire.
Però poi scusami, Cucciari, questa notizia non l'ho letta io, quindi sì, me la stai dando tu in diretta. Sulla base di quale discrezione il sindaco decide, ad esempio, se fanno la processione la domenica alla messa del Papa, no?
Cioè, nel suo potere di commissario straordinario per l'emergenza traffico, ha firmato un'ordinanza che vieta per un mese lo svolgimento di cortei in tutto il primo municipio del centro di Roma.
E se i preti comboniani vogliono fare un percorso, vogliono attraversare la città in cortei?
Nel centro di Roma saranno possibili solo sittini in alcune piazze, da cui è evidente che questo tipo di potere poi contrasta.
Se la Zanzara vuole organizzare un grande corteo a favore del capitalismo, ad esempio,
potrebbe contrastare con alcuni articoli della Costituzione, ma adesso non entriamo nel dettaglio.
Ma ridicolo.
Bah. Senta, Tosi, qualche giorno fa, qui ai nostri microfoni, il signor Speroni, europarlamentare della Lega Nord, ha detto che alcune sue posizioni sono fuori linea rispetto alla Lega. Gli vuole rispondere perché è interessante questa cosa.
No, ma allora io polemiche interne non ne faccio,
non le
perché non ho mai fatte. Le dico solo questo, che io ho la fortuna di essere sindaco è quella che io comunque ho un ruolo più basso, diciamo, rispetto a chi è in Parlamento.
Sì.
E quindi tanto per fare un esempio, quando io sono stato assessore alla sanità del Veneto,
sì,
e magari qualche volta ho avuto a che ridire con il mio presidente Galan, che era il mio presidente.
Sì.
Però l'ho sempre fatto privatamente, riunione di giunta, ok, mai pubblicamente, perché facendo parte della squadra del presidente Galan era scorretto che io pubblicamente mi scontrassi. Questo per dire che chi sta a Roma e ha ruoli di governo in Parlamento, è ovvio che per un fatto di lealtà istituzionale rispetto al presidente del Consiglio non può magari esprimere liberamente quello che pensa, perché è il suo presidente del Consiglio. Io invece ho la possibilità di esprimermi più liberamente e dire quello che penso.
Dunque, lei dice esattamente il contrario di quello che è contenuto in quel famoso, non so se
no,
sia una direttiva.
Non è vero, non è
come
vero.
No?
Perché quella circolare dice che non bisogna andare, non è che dice nessuno deve parlare.
Che un sindaco si deve occupare degli affari.
Non bisogna andare contro le linee del movimento. Io l'alleanza, ho sempre detto che questa alleanza è l'asse portante di quelle che sono le riforme che si possono fare nel paese, quindi io non ho mai messo in discussione
l'alleanza col PDL,
la Lega PDL, ho messo in discussione la figura del Premier e ne ho parlato perché come sindaco, nel momento in cui viene fatta la finanziaria e la finanziaria su di me sindaco e in particolare sui cittadini incide molto, è chiaro che io esprimo una posizione su un tema che mi riguarda, perché la finanziaria se non toccasse i comuni non avrei nulla da dire.
No, ma certo, però lei non parla solo della finanziaria come è evidente, ma come anche in una recente intervista a Repubblica parla della figura di Berlusconi in generale. Dunque lei pensa che ha tutto il diritto di parlare del Presidente del Consiglio?
Beh, io penso che...
Cioè non è in contrasto con quello che dice Bossi, con quello che c'è nello Stato?
Io ho la fortuna di poter esprimermi con più libertà rispetto a chi ha altri ruoli.
E dunque è nel suo diritto.
Magari la pensa esattamente come me, ma non può dirlo.
Ok. Dunque non è in contrasto con lei esprime pareri su Berlusconi?
Chiamiamolo un po' un gioco delle parti, nel senso che io posso dire quello che voglio e quindi lo dico con più libertà e magari comunque questo non dico che faccia comodo, ma può essere utile a chi sta a Roma, che porta avanti certe battaglie e può dire al Presidente del Consiglio guarda che il territorio, guarda che i sindaci sono incazzati.
Ho capito, e quanta gente c'è che condivide la sua idea all'interno della Lega, secondo lei, a livello di dirigenti?
Ma guardi, adesso qua
i due terzi?
Fare i sondaggi non è il mio mestiere.
I due terzi?
Io cerco di esprimere, questo sì, quello che sento parlando con i miei concittadini. Quello sì.
Però non è da solo,
non è da solo.
Beh, a livello di dirigenti non vi posso dire i nomi perché
i nomi no.
Perché c'è la privacy, però qualcuno che la pensa come me, c'è di sicuro.
Allora,
più di qualcuno.
Più di qualcuno, diciamo. Diciamo gran parte dei dirigenti
di uno,
della Lega.
Più di uno, diciamo più di uno.
Si può dire
più
gran parte.
E meno di 100.000.
È fantastico. Io se fosse la mia città la voterei Tosi, per cui non ho problemi a dirlo. Senta, però Tosi, mi dica la verità. Gran parte, si può dire gran parte dei dirigenti della Lega la pensa come me, però hanno dei ruoli che per cui non possono dirlo. Questo si può affermare.
Io dico che più di qualche dirigente della Lega la pensa come me, e però proprio per ragioni di ruolo, ma non perché abbiano paura, perché hanno un ruolo tale che, come le dicevo prima, per una questione istituzionale non possono dirlo.
Allora abbiamo il traffico, poi torniamo su.
Io posso dire che i nostri deputati certe votazioni che abbiamo dovuto fare a Roma gli fa volta stomaco come le hanno fatte, e loro mica possono dirlo, ma io glielo posso dire.
Abbiamo il volta stomaco addirittura. Il traffico, torniamo subito per le ultime domande con Flavio Tosi, sindaco di Verona. Allora, 800 24 00 24, se lei dovesse scegliere adesso, facciamo un po' di gioco della torre, però ecco, tanto Tosi non ci sta.
La vitola.
No, perché c'entra la vitola adesso? Perché ti sei fissato con la vitola oggi?
No, perché volevo chiedere a Tosi se questa telefonata tra la vitola e Berlusconi non lo sconcerta un po', insomma, stia
quale,
quale?
Le ultime che sono uscite su Repubblica oggi. No, magari manco le ha lette, manco
quelle di oggi no, perché oggi i giornali li ho visti velocemente e mi guardo dopo i fatti.
Ma ti pare che i sindaci non
no, ma uno
sempre
attento, Tosi. Quel Berlusconi dice alla vita la faccia fuori il palazzo di giustizia di Milano.
Ma è una battuta quella, vabbè. Dai, su.
Lei ha amici come la vitola da sindaco?
Beh, dipende in che senso. Diciamo tendenzialmente no, ecco.
Senta, allora ci dico una cosa, però io voglio una parola di verità.
Io nessuno gli ho mai detto stai all'estero che si sta meglio e cose così.
Bravo. Questo è buono, Il sindaco di Verona
perché si sta meglio in Italia, sinceramente.
Però appunto
a meno che non c'hai qualche magistrato alle calcagna, cioè questa è la differenza.
Il sindaco Tosi non invita la latitanza, diciamo, bravo.
Però diciamo la realtà, non è solo un'invenzione giornalistica l'esistenza del cerchio magico, di questo famoso cerchio, non è un'invenzione giornalistica.
Allora il cerchio magico, allora io come sindaco io ho comunque 3 o 4 persone che naturalmente, normalmente mi sono più vicine perché sono tutto il giorno con me, al lavoro, al mio fianco, eccetera. E anche il segretario federale è piuttosto normale che abbia alcune persone che nell'arco della giornata gli sono più vicine, sono più a contatto con lui e collaborano più strettamente. Poi uno può chiamarlo cerchio magico e posso dire che allora anch'io il cerchio magico.
Ma tutti hanno i propri consiglieri, su questo non c'è dubbio. Però intorno a Bossi non si è creato un nucleo di persone che lo consiglia anche su quello che deve accadere all'interno della Lega, su quello che è buono, quello che è cattivo. Cioè ci sono dei. Si è sviluppato un meccanismo di questo tipo, sbaglio?
No, ma parleranno di tutto, come succede, ripeto, a me e a chiunque altro abbia un ruolo dirigenziale in politica nella pubblica amministrazione, che hai delle persone più vicine e più fidate con le quali ti confronti e parli di tutto, di questioni interne al movimento.
Lei ha detto è piuttosto normale, vuol dire che però è un po' degenerata la cosa.
No, direi che, ripeto, è piuttosto normale. È normale
avere delle persone intorno che ti danno dei consigli.
Chiunque ha un ruolo di questo tipo è normalmente ha delle persone vicine con le quali si confronta, si confida e prende le decisioni più strette, diciamo.
Senta, ma a proposito di questo, lei non ha temuto per in alcuni momenti di essere espulso? Cioè, c'è stata anche questa voce ricorrente, qualcuno addirittura ha portato questa proposta, sembra aver portato questa proposta a un federale. Cioè, era sul piatto la sua espulsione, mi dica la verità.
No, direi assolutamente no. Non lo escluderei categoricamente, nel senso che il federale non ha mai parlato della mia espulsione.
Però qualcuno la voleva espellere dalla Lega nei mesi passati. C'è stato un momento in cui qualche dirigente aveva in mente di espellerla?
Io direi che i dirigenti avevano in mente di espellerla, abbiamo fatto una proposta formale in questo senso, no? Poi in Lega ci sono migliaia e migliaia e migliaia di amministratori, di militanti, a qualcuno starò pure sulle palle, insomma, a qualcuno sto simpatico, a qualcuno sto sulle palle, ma è normale, neanche nella vita, insomma. Anche nella vita c'ho persone che gli sto simpatico e qualcuno che mi detesta.
Senta, ma sai Parenzo che ha dato 10 euro a Santoro, Tosi?
No, questo lo sapevo.
Sì, sì, nei giorni scorsi lo ha annunciato, nel senso non sono d'accordo, mi corregga se sbaglio, Tosi, non sono d'accordo con quello che sostiene Santoro, con le sue idee politiche, eccetera, eccetera, però do 10 euro per la libertà di stampa, la libertà
perché
di espressione, eccetera, eccetera.
Liberale.
Voglio capire, era la sua trasmissione preferita dunque?
Però non ci andavo mal volentieri, come anche in altre trasmissioni simili, perché uno va lì e dice la sua opinione e cerca di spiegare la posizione della Lega per accrescere il consenso del movimento, difendendo le idee del movimento. Dopo che Santoro abbia un'impostazione che chiaramente la pensa diversamente da me e dalla Lega, e che abbia imposti le trasmissioni con un disegno preciso, con un'idea di fondo precisa, che sicuramente leghista non è, ma questo lo so io e lo sanno anche tutti quelli che lo guardano, cioè non è che sia un mistero.
Per cui tra lui e Vespa lei che cosa vede? Se deve guardare in televisione lui, Vespa o che ne so, Ballarò, e chi
ma
sceglie?
Ma ti annoia con Vespa, dai Tosi, non c'è battaglia.
No, allora, Vespa è sicuramente un'impostazione più istituzionale.
Cioè se sta davanti alla televisione lei col telecomando, tra Vespa e Santoro, chi sceglie?
Io guardo un po' tutti e due, saltello di qua e di là.
Vabbè, questa è un po' da parlare.
Questa è una risposta molto democristiana.
Molto democristiana.
No, paura che non la inviti più lì, che poi suona il campanello. E abbiamo, buonasera, pubblico di Porta a Porta.
Ma non è che ci vada, ci vada molto poi in realtà. Vabbè, allora, giudizio finale sull'intervista a Tosi, dato con un collegamento in diretta di pochi secondi, stavolta con la Reggia Reale di Monza. Vediamo un po' che giudizio dà il grande capo dell'intervento di Tosi alla Zanzara. Umberto Bossi, ministro, buonasera, finalmente di nuovo alla linea con la Reggia di Monza, buonasera.
Abbiamo fatto il federalismo fiscale proprio oggi, abbiamo approvato una nuova norma.
Vabbè, ho capito, ma che c'entra adesso il federalismo fiscale? Che norma è la nuova?
È una norma che attua da subito, io ho parlato con Calderoli anche poco fa, da subito, entra in vigore da ieri.
Cosa?
Il federalismo fiscale.
Vabbè, ho capito, questo lo sappiamo.
In tutta Italia.
Mi dica che cosa pensa di Tosi.
Allora,
perché
volevo dire questo, che ci sono stati degli scontri gravissimi a Roma,
sì,
gravissimi. E la polizia, il questore non ha saputo gestire bene l'ordine pubblico a Roma, a Roma.
Sì.
Allora c'è un ragazzo bravo,
sì,
giovane, che conosce bene come gestire l'ordine pubblico.
E chi sarebbe, scusa?
Viene assunto adesso, ha fatto un concorso, non c'è concorso per fare il questore al nord, non serve, i questori del nord bisogna avere. E allora mandiamo giù un questore a Roma che si chiama Renzo Bossi, bravo.
Giovane,
bravo, che sa gestire l'ordine pubblico. Con le guardie pagane, lo gestiamo noi, l'ordine pubblico.
Ho capito. Dunque la proposta
Alemagna può andare ancora più a sud, in Sicilia, a fare il sindaco con Alfano. Vanno tutti giù in Sicilia, alla Calmuto, a Ragusa. Ecco, Alemanno sindaco di Ragusa va benissimo, via.
Dunque la proposta di oggi che viene dalla Reggia Reale di Monza è che Renzo Bossi, nuovo questore di Roma,
questore di Roma, Renzo Bossi, nominato da Maroni oggi, la notizia alla radio Padania,
è la radio del Sole 24 Ore, sono Cruciani, sempre io.
Quel coglione di Roma che vive a Milano.
Eh sì, che devo fare?
È quel solito coglione di Roma che vive a Milano.
Sì, sono io.
Allora torna giù. Torna a casa tua, vai via da qua, che ci rubi anche le donne.
Ma che donne?
Vai via, rubi le nostre donne del nord, vai via, torna via.
Va bene, grazie ministro Bossi per questo collegamento. Adesso però, questa è la pernacchia di Bossi finale, sindaco Tosi, però lei mi deve dare sinceramente il voto a questa straordinaria imitazione di Bossi, perché fino adesso io il voto ho sentito sempre 8, 9, 10, lei...
Beh, ma voi non sapete, perché voi fate le cose ironiche, pungenti o che, voi non sapete che a me ieri Maroni mi ha nominato questore di Palermo.
Come questore di Palermo?
Io ieri sono stato nominato questore di Palermo.
Ma come questore di Palermo?
Sì, perché Renzo Bossi domani fa il questore di Roma, io sono già per questore di Palermo.
Senta, ma alla lunga non è stata, cioè col senno di poi, la candidatura di Renzo Bossi anche all'interno della Lega non viene vissuta bene, non è stato un errore quello del grande capo? Cioè il candidare, per carità, le preferenze, i voti, lo sappiamo, non è stato messo nel listino bloccato, però per l'immagine della Lega non è stato un po' un errore?
Beh, guardi, non l'ha messo nel listino bloccato, questa è già una prima cosa, non l'ha messo in lista Varese, ma l'ha messo in lista in un'altra provincia, a 20 anni è maggior diritto di candidarsi. Cioè,
non è stato un errore politico, dunque.
Dico che sarebbe paradossale che uno, perché è suo figlio, debba, ripeto, se voleva farlo facilmente, gli davano incarico.
Aspetti che non la sentiamo più, ci ricolleghiamo tra poco. Borsa, per voglio finire il ragionamento su Renzo Bossi. Siamo qui 800 24 00 24. Devo dire che un ascoltatore mi ha mandato un messaggio, tra i tanti naturalmente che sono stati inviati. Mi chiedevo ieri sera a che cinema è andato Cruciani, perché ogni volta dico che quando c'è il derby vado al cinema invece di vedere la partita. Purtroppo, invece, per motivi che potete immaginare, ho visto la partita e devo dire che mi ha portato fortuna, Parenzo, proprio alla persona di cui parlavamo prima, il nostro amico Fontana, il quale a un certo punto, a 10 minuti dalla fine della partita, mi ha mandato un messaggio: avete molta sfortuna, eccetera, dopo il palo preso da un giocatore della Lazio. E dopo alla fine della partita mi ha detto: a questo punto ti manderò sempre un messaggio prima della fine, a 10 minuti dalla fine. Va bene, ma lo sai che il sindaco di Verona ha impallinato qualcuno col fucile? Da questo
come
sono
no,
da sapere oggi.
Non un so, amico, un amico tal Gabriele.
A caccia, naturalmente, non col fucile dalla finestra di casa sua.
Il mio amico Gabriele, di cui dico solo il nome e non il cognome per la gioia di privacy, perché è una persona molto importante nel mondo della televisione.
Sì.
Mi ha mandato un messaggino dicendomi: Tosi è il Dick Cheney italiano.
Perché?
Perché è Dick Cheney italiano? Di cui dico solo il nome e non il cognome, perché è un importante uomo di televisione.
E che ha detto?
Mi ha scritto questa battuta bellissima, cioè: è il Dick Cheney italiano, perché anche Dick Cheney impallinò un cacciatore 78enne.
In questo caso credo che sia stato colpito un 30enne, giusto Tosi?
Vero, corretto.
Non un 70enne. Beh, gli animalisti che cosa stanno facendo? La stanno massacrando, perché una volta noi abbiamo fatto una trasmissione sui gatti con Bigazzi e per un mese sono stato sommerso da mail, massacrato come se fosse un torturatore di animali. Immagino cosa sta succedendo a lei.
Ma guardi, io sono presidente regionale di Federcaccia Veneto, quindi conosco insomma le polemiche che ci stanno dietro, ma vabbè, è normale che ci sia, è normale che ci sia chi è a favore della caccia, è normale che ci sia chi è contrario, finché il dibattito resta su temi corretti e in posizioni corrette, mica un problema.
No, vabbè, certo. È stato comunque un incidente, no?
Sì, è stato un incidente, mi dispiace molto.
Ma come sta questa persona?
No, beh, una stupidaggine, insomma, 3 pallini del 6 sono cose veramente infinitesime, una fesseria, ecco, mi spiace per com'è andata, ma è una fesseria.
Lei va molto a caccia?
Molto, una volta ogni 10 giorni riesco a ricavarmi una mezza giornata per andare a caccia.
Che caccia di solito, si può sapere?
Boh, di solito fagiani, lepri, beccacce se passano, cose così, insomma.
Ah. Quindi Tosi spara agli uccelli, questo è il titolo.
Vabbè,
no?
Quello è normale, se uno va a caccia a chi spara, scusa, abbi pazienza.
Spara agli uccelli.
Ma scusa, ma è normale, va a caccia, non è che va a caccia di aria, cioè non è che spara i frutti sull'albero, cioè.
Tosi, il sindaco di Verona spara agli uccelli.
Ma se uno ha la licenza di caccia e va a caccia, secondo te a chi spara? No, fammi capire, a chi spara? Cioè,
questo è evidente. No, ma voglio dire, ma va anche con i cani? Sai, i cani che
c'è. Io ho un problema, che siccome non sono mai a casa e quindi non ho la possibilità di accudire un cane, allora per i cani vado a scrocco, cioè scrocco i cani degli altri.
Ma da quant'è?
Quando vedi una lepre, si acqua, come fa? Io ho l'immagine di Fantozzi, la scena di Fantozzi e della caccia, quella lì che immagine che ho. Cioè, come funziona? Si porta, ci si acquatta, ci si nasconde.
No, c'è chi? No, allora io non amo la caccia.
Si fa anche un'operazione di intelligence.
No, io non amo la caccia appostamento, mi piace camminare, sono un camminatore, quindi se si cammina, si va avanti ore a camminare, a cercare. Se poi si prende qualcosa, bene, se non si prende qualcosa, tanto lo stesso. Beh, è bello stare in mezzo alla natura per questa passione, insomma.
Cioè non è che non è fissato con la preda lei, cioè non è che se non torna con la preda, ma con la preda.
Non sono neanche uno di quelli che va a fare, che per carità è legittimo anche quello, di andare magari all'estero a prendere in 3 giorni 100 lepri e 180 fagiani, insomma.
Cioè all'anno lei che porta a casa, così per fare un esempio?
All'anno complessivamente forse qualche decina di fagiani in tutta la stagione, ma forse un paio di lepri, tre, che ne so. passa la beccaccia, quelle le conti sulle dita di una mano. Preferisco una caccia, insomma, complicata, dove la preda del tribulin può prenderla, che non andare a fare tiro a segno.
Parenzo, perché tu naturalmente sei pure contro la caccia, naturalmente, no?
No, in questo io sono assolutamente mangio la carne, quella che viene fatta,
niente,
però
essere a favore o contro,
quindi,
la caccia.
No, anche perché la caccia, io ho letto diverse cose anche a favore e contro. Mi pare di aver capito che anche se rispetta anche l'ecosistema, cioè se è costruita in un certo, è fatta,
assolutamente,
cioè,
assolutamente.
No, perché dovrei essere dipingi come un conservatore di sinistra col naso ad un, perché no sono una persona che ragiona, che non ho nulla contro i cacciatori, mi piace il titolo Tosi spara agli uccelli.
Ma
figa, ecco,
ma che vuol dire? Uno che fa il cacciatore spara. Vabbè.
Se hai il naso ad un, uno potrebbe anche spararti.
Ecco, vedi, antisemitismo di Tosi alla
quello, io parlavo del naso ad un come se tu fossi una preda cacciabile, su, dai,
sto scherzando, Tosi, ci conosciamo da troppo tempo. Senta, quindi Bossi deve andare a casa, giusto?
No,
era per capire.
No,
cioè,
l'ultima cosa
è il momento di Maroni, no, diciamo la verità, tra poco arriva il momento di Maroni, questo si può dire, questo sì.
O no?
In che senso?
Tra poco, no, nella Lega fra poco,
tra un poco arriva in trasmissione Roberto Maroni.
No, quello abbiamo già dato con Bossi, Maroni no, ancora non ci siamo riusciti.
No, che tra poco è il momento di Maroni leader, questo è il punto, no?
Io che ne so.
E che ne sa?
Beh, lei può esprimere un giudizio, un parere, no?
Cioè, per esempio, pochi giorni fa il signor Speroni ha detto la lotta è a due tra Maroni e tra Maroni e Calderoli. Questo è prevedibile?
Ma secondo me non c'è nessuna lotta.
Lotta siamo politica?
No, ma è ovvio. Ma siamo un movimento che le cose da sempre decide trovando una sintesi unitaria anche nei momenti di maggior tensione. E sarà così anche questa volta.
Senta, un'ultimissima cosa, perché dobbiamo davvero chiudere, la lasciamo, ed è questa.
E al limite, se qualcuno è d'accordo, gli tiro una fucilata. Io che sono pratico, scherzo.
No. A chi la tirerebbe in politica? Metaforicamente, la fucilata a chi la tirerebbe in politica?
Metaforicamente.
A Berlusconi.
Non ce n'è bisogno.
Comunque, cioè è già morto da solo.
Io ho detto non ce n'è bisogno.
No,
poi,
appunto,
voi avete fatto una lettura malevola delle mie parole.
Però è bollito, ormai è finito, no? Questo si può dire.
Uno prima di essere bollito bisogna che sia morto.
È una lepre in salmì, diciamo così,
A quale, a quale uccello la, o animale
questo
lo,
è buono.
Da caccia
l'uccello è buono, questo
lo,
è buono.
Lo accosterebbe.
Questo è buono.
I Berlusconi. No, sarebbe fuori, mi prendo una querela, lasciamo perdere.
No, all'uccello Padulo.
Ma perché se il povero avete sempre veramente male, e voli pensare.
Ma esiste, scusi, no,
sempre al peggio. Io
voglio chiedere all'esperto cacciatore, ma esiste davvero l'uccello Padulo o no?
Ma dico, l'uccello Padulo voglio un'altezza ben precisa, poi non lo so se esista o meno.
Senta, ma una cosa, le persone che hanno protestato a Varese, oggi sono usciti altri video, altre voci che chiedevano voto invece di una nomina dall'alto. Lei li capisce, quei militanti della Lega che chiedevano di votare invece di una nomina dall'alto a Varese?
Ma guardi, nel momento in cui su tre candidati e due hanno ritirato la candidatura, dopo andare a votare non è che diventasse granché pratico, perdevi ore e poi il candidato segretario sarebbe stato comunque quello.
Però comunque, perché la gente diceva votare invece della nomina dall'alto? Quelle cose lì, quella protesta la capisce, lei la comprende?
Ma ripeto, normalmente, perché probabilmente qualcuno andando al congresso si aspettava che ci fosse la votazione, però nel momento in cui i due candidati si ritirano, che voti a fare?
Ma è un pasticcio, diciamo la verità.
No, è un pasticcio. Se ci sono tre candidati e due si ritirano, ne resta uno.
Va bene. Eccoci qui.
Uno.
Chi impalliniamo? Impalliniamo qualcuno per concludere questa gara. Impalliniamo qualcuno. Cioè, voglio dire, Berlusconi, cosa è meglio per il lei dice l'alleanza tra PDL e Lega resta comunque. Allora, per questa alleanza, per la sopravvivenza di questa alleanza e per le prossime elezioni, quando ci saranno, per le possibilità di vittoria, non è meglio che si faccia da parte subito?
Ma guardi, allora, secondo me, se ci fosse un cambio della leadership,
sì,
e quindi ci fosse la possibilità con questa maggioranza di andare avanti fino alla scadenza naturale, facendo tutto quello che si deve fare,
sarebbe meglio.
Quindi, il federalismo fiscale, la riforma tributaria, fiscale, anche quella, eccetera,
penso che avremo più chance di arrivare e di poter vincere anche le prossime elezioni.
Dobbiamo chiudere, ciao Parenzo. No, tu resti, no, scusa, no, tu che c'entri?
Ah,
no. Grazie, sindaco, a presto.
Grazie a voi, buona serata.
Forza Hellas, sempre. Siamo qui, c'è Andrea da Firenze, Mauro da Bergamo, Nicola da Pescara e altri, 800 24 00 24. Ci ha chiamato il nostro amico Paolo Papillo, che da tanto tempo non sentiamo, caro Parenzo. Paolo,
non abbiamo
Papillo,
detto
mitico.
Nulla però di questa cosa del giornale.
Cosa? Che vuole il giornale? Che cosa c'è il giornale? Cosa ha scritto?
E il nostro amico Sallusti di
chiude
fa
i centri sociali. Lui dice ma lui dice semplicemente una cosa: i centri sociali dove possono partorire.
Che c'è? Aspetta.
Che c'è?
Perché poi ha scritto, Sallusti, io voglio abbracciare, voglio andare in vacanza con lui. Sul sito del giornale le loro foto, aiutateci a identificarli. Ma è uno sceriffo, Sallusti, Uomfi, perché non mette una bella taglia? Mette la taglia e è bellissimo. A me, posso dirti che per me il giornale mi diverte molto.
Papillo, ciao Paolo.
Ciao.
Che è successo? Che c'hai questa voce?
Stavo cenando, mi hai tenuto mezz'ora qua a sentire uno che ha sparato al suo amico.
Ma hai chiesto tu di intervenire, che te
sì,
devo
certo,
dire?
Certo, però mi avete tenuto mezz'ora.
E vabbè, ma ci sarà tempo, quello oggi, di...
Aspetta,
domani.
No, mi fai parlare, se parli tu ti saluti amici come prima.
Ma chi è Papillo? Allora,
Paolo parlato... Papillo, non lo conosce, è un nostro
ha
amico.
Ha parlato prima uno che ha sparato al suo amico, chi era? Il sindaco di Verona. Amico.
Non ha sparato al suo amico, gli è scappato un colpo, abbi pazienza.
Vabbè, Papillo. Se scappava prendeva Parenzo era meglio. Comunque al di là di
ma
questo
chi è? Ma chi è Papillo?
Vabbè, poi ti spiego chi è Paolo Papillo, gli ascoltatori lo sanno. Paolo Papillo, blogger, insomma abbiamo avuto scontri epici in passato. Bene. Qui a Radio 24, alla Zanzara.
Ottimo.
Insomma è un lottatore, grande
allora,
lottatore.
Allora Giuseppe, cosa ti volevo dire? Che ero a Roma in mezzo al blocco nero, quello che voi chiamate in maniera semplicistica.
Tu però sei sempre ovunque, anche stavolta.
Esatto, io sono ovunque. Esatto,
sei sempre ovunque, va benissimo. Sei stato in mezzo al blocco nero, cioè in mezzo ai black block sei stato?
Esatto.
Che ci vuoi raccontare?
Se mi interrompi non ci capiamo.
No, ma
il mio target di età non mi consente di fare azioni come questi ragazzi, però ero di con loro.
Perché le faresti se no? Se fossi più giovane?
Assolutamente sì.
Cioè se fossi più giovane tireresti i San Pietrini contro le vetrine?
Assolutamente sì.
Ma sei matto, sei impazzito?
Sono matto perché quando tu arrivi a un momento che non hai più nessun interlocutore, quando gli interlocutori sono uno che spara all'amico, tu che lo intervisti mezz'ora, quell'altro scemo che c'hai vicino che si mette a ridere e scherzare e fate cabaret al posto di fare informazione, a noi
sì, Papillino!
Se fai così sbagli sin dall'inizio, allora dai.
Mi fai parlare poi Parenzo, tanto ti vedo sempre. Prima o poi ti becco nelle manifestazioni, solo questione di tempo.
E che fai alle manifestazioni?
Papillino.
Lo becchi e che fai, scusa?
Ah no, che lo becco e gli spaccherò nuovo sulla testa, cosa devo fare? Cioè, tanto
ti aspetto, Papillo, mettimi le mani addosso che mi rifaccio la casa e me ne compro una pure a Roma di cui ho bisogno.
Sono disoccupato, con me prendi molto poco. Comunque, al di là di questo, lasciamo stare Parenzo.
Scusa, hai detto una follia, Paolo, scusami.
Ma no, ma scusa, ma io mi incazzo.
Ma ti pare che ho paura di Papillo? Ti pare che ho paura di uno che chiama Papillo e dice queste stronzate?
Non puoi coprirmi la voce e farmi soverchiare da Parenzo.
Ma non ti sto coprendo la voce.
Ma uno che dice che tirerebbe i San Pietrini,
cioè,
ma
tu hai detto se non
no?
avessi 50 anni sarei lì a tirare i sassi con quelli là, ma sei impazzito, Paolo?
Ma ti spiego perché mi dai il tempo.
Ma che senso ha? Che senso? Non c'è niente da spiegare, una posizione che non ha bisogno di spiegazioni.
Dovete esserci per capire.
E una volta che ci siamo che cosa dovremmo capire? No, spiegami.
No, dovete esserci per capire, perché se non ci siete e solamente avete come interlocutori i solito quattro castaroli, che siano razzisti della Lega, che siano finti oppositori del PD,
Papillo,
che siano corrotti del PDL, voi non capite un emerito cazzo di quello che sta succedendo.
Ma invece capisci tu che sei andato in mezzo alla manifestazione del Black Bloc.
Perché c'è una rabbia nella società che voi non intercettate. Pensate,
no, la rabbia è tua, Paolo, la rabbia è tua, abbi pazienza.
Non
la rabbia è tua e
di pochi
esaltati che vogliono tirare i sassi alla polizia.
Io non ho tirato neanche una pietra, tanto per essere chiaro, e probabilmente non fa parte della mia indole a parte dell'arrabbiarmi. Comunque, al di là di questo, non potete dire poche esaltate, perché questo, sai cos'è? È disinformazione, a parte che informazione non fa parte del vostro mestiere.
No,
è disinformazione, perché erano migliaia di persone, sì. non c'era nessuna regia, erano auto-organizzati.
Peggio.
E questo ancora fa più paura.
Peggio, perché, peggio mi esatto, sento, perché, peggio,
esatto,
peggio. Cosa negativa, non c'è controllo, ogni manifestazione deve essere controllata, bisogna sapere chi organizza, chi fa.
Controllata da chi?
Dalle forze dell'ordine, dalle istituzioni, Papillo.
L'ordine rappresenta migliaia. Guarda,
esistono le forze dell'ordine, le istituzioni, la democrazia, capisci? Do you know democrazia?
Quale sarebbe?
Do you know istituzioni? Do you know polizia?
Ma la democrazia quale sarebbe?
La democrazia è imperfetta, Paolo, è imperfetta per definizione.
Perfetta, la democrazia chi sarebbe? Quella degli scilipoti.
Per definizione, sì. È meglio scilipoti dei Black Bloc che vorresti rappresentare. È meglio gli scilipoti dei Black Bloc, mi dispiace, è meglio scilipoti di tanti che esplodono, che manifestano la rabbia in quel modo. 100.000 scilipoti, 100.000 scilipoti.
Vero.
Finiamo così, Parenzo. 10, 100.000 scilipoti. 10, 100.000 scilipoti.
Papillo.
Vabbè, adesso questo non era previsto, comunque.
È una giunta. È una glossa, si chiama glossa.
Ci sentiamo domani, però vi piaceva, 10, 100, 1000 scilipoti.
10, 100, 1000 scilipoti.
A domani, 18:30, ciao.
Cruciale vaffanculo, stronzo e cruciale. Una vita per il cinema,
una vita per l'amore. Io preferisco quello alla droga, quello all'alcol, quello a tutto quello che ti pare, cioè non vai mai in overdose di figa, ragazzi, dai, diciamola com'è.
La patonza deve girare.